tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Bene, buongiorno Led Zeppelin Rock and Roll. Ciao Ale, ciao Mauri, eccomi, sono qua, tutto a posto. Finalmente. Tutto bene. C'è un sacco di messaggi con da leggere su WhatsApp, abbiamo per uno spillo abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Spillo. Allora ragazzi, clamoroso di Giorgio dell'Arte di oggi, subito notizie del giorno, poi ne stavate parlando anche voi, però insomma intanto si parla di questo, 7 italiani laureati su 10 tra quelli che lavorano all'estero, quindi mettiamo che ci siano 10 italiani che lavorano all'estero, di questi 10, 7 non hanno alcuna intenzione di tornare in Italia.
Tagli torto?
Tra 10 laureati che ci sono all'estero, 7, almeno 7 non vogliono per nessun motivo tornare nel bel paese. Tagli Mauri torto. Non vuoi, come mai?
Adesso come adesso me ne andrei pure io.
Come te ne andresti pure tu? Come mai? Andare, agosto Mauri è sempre stato più ballerino come meteo. Direi che è anche una questione economica. È giugno, tempo migliore, meno casino e costa meno. Ci scrivono. Ragazzi, te credo, ci dice qualcuno. Te credo.
Siamo un po' indietro con i messaggi.
Adesso li
certo
recuperiamo.
7 su 10 che non hanno proprio intenzione
70%
di rientrare.
Non hanno intenzione. Il 30% non è che rientra. Il 30% potrebbe rientrare, ma magari non rientrerà. Quindi tu immagini.
Ma dice lungo sulla percezione che hanno da fuori del nostro paese.
Dice lunga sì.
Quest'anno si parte il 4 novembre. Undicesimo viaggio in Giappone.
Bravo,
si va a vedere il foliage.
Foliage. Undicesimo viaggio in Giappone, ragazzi, è da matti. 11 viaggi in Giappone. Neanche me, io quando ero, c'è stato un periodo che ero infatuato dell'Irlanda e ci sono stato 5 volte. Nel giro di 7 anni, una roba del genere.
Avrai alternato, no?
Praticamente andavo un anno sì e un anno no in Irlanda. Però sai, in Irlanda è anche più semplice, no? Nel senso, prendi un aereo, in 3 ore sei a Dublino, 2 ore e mezza stai a Dublino. In Giappone, organizzare 11 viaggi in Giappone non è facile da nessun punto di vista.
Poi non lo so le possibilità del nostro ascoltatore, no? Magari lui c'ha tante possibilità.
Il signore è molto ricco.
Mauri, non fare invidia sociale.
Perché devi fare i conti in tasca all'ascoltatore?
Oh, ma che cazzo, mi fate finire un discorso? Se mi fate finire, magari male, capite anche dove voglio arrivare. E niente, non mi fanno finire.
Quest'anno vado in ferie a settembre e vado al mare in Puglia.
Guarda, finisci Mauri, vai.
No, non finisco un cazzo.
Lo sapevo.
Agosto in Botswana. 20 giorni on the road partendo da Johannesburg.
Mazza, che bello.
In completa autonomia con la nostra macchina. Sarà stupendo. Io
ragazzi, per esempio c'è chi c'ha il mal d'Africa pure. Questo signore prima aveva il mal di Giappone, no? Lo sai che non è. Ho iniziato colpevolmente a vedere con ritardo di tipo 10 anni. A vedere The Americans, bellissima. Tra l'altro a me proprio quelle cose lì piacciono tantissimo. Spionaggio, poi ambientare negli anni 80.
Fatta benissimo.
Tu l'hai vista?
Visto le prime due stagioni.
Le prime due stagioni, fatta molto bene. Allora, attenzione. Buongiorno ragazzi, io credo che sia per la questione economica. Giugno costa un quarto di agosto. Sì, però al di là di quanto costa, effettivamente, come diceva Mauri prima, il caldo si è molto spostato verso il baricentro, no, dell'estate. Si è molto spostato verso giugno-luglio, che sono i mesi alla fine più caldi. Ad agosto, già dopo i primi d'agosto, comincia
tempo strano, sì.
Temporali, piogge, cose, eccetera. Si abbassa la temperatura. C'era chi andava in vacanza, moltissime persone che conosco andavano in vacanza le ultime due, l'ultima quindicina di agosto, e praticamente becchi un tempo. Se vai al mare, becchi un tempo che rischi che non ti fai il bagno, Mauri. Quindi attenzione,
occhio.
Quindi non è soltanto un discorso di costi, è anche un discorso di come butta. Sentiamo ancora, vai.
Casa,
prego.
Ereditata dai nonni materni alle isole Tremiti. Qualcuno mi dirà beata a te.
Sì, qualcuno dirà
qualcuno
così.
Qualcuno dirà? Sarà invidioso, che
sì,
ne so.
Sì, sì,
madre di Dio.
Andateci un po' per 40
andateci
anni.
Andateci un po' 40 anni alle isole Tremiti. Io non lo augurerei neanche al mio peggior nemico di andare alle isole Tremiti.
Mauri, occhio che si sta male.
Allora, se c'è una cosa, allora uno ammazza, no? Uccide, dice che facciamo? Gli diamo la pena di morte, gli diamo no signore, gli diamo l'ergastolo, neanche per idea. No, lo mandiamo qualche anno alle isole Tremiti.
Hai capito?
Quella è la
casa. A parte che le isole Tremiti, tra l'altro, ce l'hai dietro casa praticamente.
Dietro casa?
questo via, non vai, ti
alle isole, vai alle isole Dremidi.
Questo
Maurizio,
non ti impedisce di fare un altro viaggio.
Guarda, che alle isole Dremidi ci fai prima di arrivare a Bari, a Bali, che arrivare alle isole
Bani.
Attenzione,
ragazzuoli, manco fosse una condanna a morte.
Ormai sono 8 anni peggio in Olanda. Olanda. Non ho proprio, è vero, io non ho nessuna intenzione di tornare, cioè la qualità della vita è un'attrazione, ossia
grana di pelle,
non c'è stress, io ho un'attività, non ti fregano i soldi, non devi stare a lottare, la gente è meno stressata, è vero pure che questo è un paese ricco, quindi diciamo microcriminalità bassissima.
Ah, leggevo la notizia che Tokyo, per l'ennesima volta, Tokyo, tornando al Giappone, è stata insignita del titolo di città più sicura del mondo. Sai che questa cosa si avverte tantissimo quando giri per Tokyo?
Sì.
È una cosa, hai una sensazione all'inizio. Adesso tu arrivi e ti devi adattare, no? Come in tutti i posti che non conosci.
Certo.
Poi dopo qualche giorno, dopo qualche ora, ma anche forse dopo qualche giorno per i più cauti, proprio hai un senso di grande tranquillità, proprio che puoi fare quello che vuoi. Lasci il telefono, che ne so, vai in un bar, lasci il telefono sul tavolino e te ne vai in bagno. E nessuno tocca niente, nessuno fa niente, ti rifuori i soldi, nessuno ti dà fastidio e robe di questo genere. Vai,
scusate, era un problema mio, ma io da stamattina alle 6:41 sì, ti ho mandato un messaggio.
No, non abbiamo piacere ricevere i tuoi messaggi.
Non vogliamo
ricevere i tuoi messaggi, per favore. Vai, sentiamo ancora, vai.
Io mi volevo complimentare con questo che c'è a casa le isole Dremidi.
Allora, ragazzi, le isole, voglio dirlo ufficialmente, le isole Dremidi, come si chiamano, Tremiti?
Sì.
Sono l'inferno in terra. Questo devo dire a questo
c'è
punto.
C'è gente lì sono che c'è
meravigliose
morta.
Sono meravigliose. Sono meravigliose stupende, per quanto sono orrende. Questo
tanto
vuol
noi
dire.
Avremo un ospite.
Allora, abbiamo il proprietario delle isole Tremiti più tardi, nonché vieni, presidente, caro, delle isole Tremiti.
Non
quindi
vorrei errare, però credo che Lucio Dalla avesse una villa meravigliosa.
Sciacquati la bocca quando Lucio parli Dalla delle isole Tremiti, penso, Maurizio. Attenzione, tra l'altro Lucio Dalla scrisse come profondo il mare, dedicata anche alle isole Tremiti, perché le isole Tremiti hanno questa particolarità che quando tu ti immergi in acqua praticamente fai un passo,
muori.
E potresti morire, però attenzione, fai un passo e che succede? Bravo, allora praticamente succede questo, che fai un passo ed è ti arriva l'acqua al ginocchio,
poi
fai un passo dopo sono 100 metri, 100 metri, 100
metri, e 100 metri d'acqua, sì, occhio,
100 metri oggi, 100 metri domani. Luglio col bene che ti voglio, scrive qualcuno che non, però non fa rima nemmeno così tra le altre cose. Vai, sentiamo ancora.
Buongiorno, ragazzi, sì. Allora io non so se c'è a Roma, ma a Cesena c'è la Camera della Rabbia, ovvero un posto, sì, dove tu entri e c'è sostanzone, tanti oggetti di legno,
spacchi tutto,
di svariato materiale, sì, mobili vecchi, sì, e ti danno una bella mazza, ovviamente ti coprono, ti bardano per bene, sì, e tu sfasci tutto.
Però abbiamo scoperto
sfasci
che
tutto
non serve.
Non serve, non serve, inutile.
Serve.
Radio Rock Podcast.
E allora rientriamo con la nuova di Miles Kennedy, Say What You Will, il nuovo singolo tra le nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti, la voce degli Alter Bridge, dei Conspirators. Miles Kennedy annuncia l'uscita il prossimo 13 novembre del nuovo album The Art of Letting Go, cioè l'arte di lasciare andare, terzo lavoro da solista appunto del cantante. Ragazzi, io vi ricordo che è online il nuovo shop di Radio Rock, un sito totalmente rinnovato dove potrete acquistare i gadget di Radio Rock. Tra l'altro ci saranno anche i gadget in edizione speciale e limitata per il 40° anniversario dalla nascita di questa emittente radiofonica che mi permetto di definire di culto. Perciò magliette, tazze, cover per smartphone e bag, approfittando anche degli sconti speciali sui prodotti con logo celebrativo 40 anni suonati. Trovi tutto su radiorock.it/shop, Radio Rock 40 anni suonati, quindi mi raccomando, non perdete il sito, lo raggiungete da radiorock.it, ma anche direttamente con appunto questa sotto directory radiorock.it/shop nel giorno in cui del genetliaco, perché oggi facciamo tanti auguri a la fondatrice di questa emittente radiofonica, editrice nonché mia socia e la miglior
bella donna,
partner, molto bella donna,
intelligente,
bella donna, tra l'altro bella donna che ti voglio dire, siamo andati recentemente a una riunione di Patrizia
e un signore ci ha detto: ma lei, ha detto a lei, lei è la figliuola del signor Pappagallo? Sì, pensava fosse mia figlia. Allora, pensa come porta bene l'età la signora,
come porta bene
Patrizia,
i suoi 84
Palladino.
Anni,
Palladino. Pensa quanto ti porti male te, però.
No, io me li porto benissimo. Allora, senti, io i miei 35 anni me li porto benissimo, benissimo. E lei, pensate, che ne ha 41, che ne ha 41, ne dimostra 20. Questa è la situazione.
Quindi lei a un anno ha fondato la radio.
Sì. Allora, Maurizio, i calcoli non fanno fatti così.
No.
Lui
è diverso.
Allora, lui vuole applicare... Tu non capisci che il tempo non è lineare. Il tempo è esponenziale. E quindi tutto cambia.
Tutto
si rinnova. Bravissimo, Maurizio. Quindi 40 anni è per dire, no?
Per dire
che 40 anni fa questa radio da Patrizia Palladino e Paolo Mazzullo, proprio in questi giorni, i primi di giugno, anzi la nascita viene fatta proprio risalire al primo di giugno, così dice la leggenda, del 1984, con il brano Firth of Fifth dei Genesis nasceva la programmazione di Radio Rock, che prima era per un annetto, diciamo, praticamente era una sorta di programmazione all'interno di un'altra radio, cioè c'era una radio, all'interno di questa radio c'era un lungo palinsesto denominato Radio Rock, che poi l'anno dopo prese le 24 ore e diventò quindi ufficialmente Radio Rock. Bravissimo, Radio Rock, sì, è proprio questo qui.
Bello.
Allora, attenzione, vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899 106 600, vai.
Clamoroso di Giorgio Lortigari.
Sì.
Uno speaker su 10 va via dall'Italia. Ciao Maurizio, ciao.
Ciao Maurizio, ciao, ciao, ciao. Non ti meritano, Maurizio.
Per quanto riguarda Tokyo, che è molto sicura, c'è polizia ovunque, tranne se vai al quartiere a Kabukicho. Là, magicamente, la polizia sparisce.
Sì. Attenzione, ragioniamoci su questa cosa, che è una cosa importante. Allora, vediamo ancora, vai.
Botswana, Mauri.
Ecco, Botswana. Allora, 40 anni alle Isole Dremidi, attenzione, sarebbe clamoroso, ragazzi, sarebbe veramente incredibile.
Per farti capire quanto ci stavo in fissa con The Americans quando l'ho vista.
No, non mi dici niente, non fa spoiler.
La mia compagna in quel periodo
non fa spoiler.
Frangetta, sembrava un po' russa, diciamo.
Sì.
L'hai chiamata per mesi Nadeska.
Bravissimo, hai fatto benissimo, farò la stessa cosa.
Spero
farò
che
la
ti
stessa
abbia
cosa
lasciato.
Anch'io. Farò la stessa cosa anch'io, Maurizio.
Maurizio, come sei insolente?
Vuoi essere lasciato anche tu?
Isole 3, mi divenite tutti qua che senza addio.
Ecco.
No, e continuate a dire che non serve a rompere cose. Io quando mi incazzo praticamente mica c'ho il tempo d'annare Cesena, non devo andare
no,
a scegliere.
La scienza
io
dice Cesena.
Giro e spacco Cesena. Quello che mi trovo
ma
intorno.
Non serve, abbiamo detto che non serve.
Cazzate, no?
Non serve.
E non poi non serve. Ma voi avete mai fatto? Eh?
Ma
avete
non
mai,
se,
fatto?
Ma
avete
non
mai
se...
provato?
Ma che vuol
mi piace,
dire?
Mi piace.
Non
cioè,
serve. Okay. Ma scusa, io non ho mai provato a buttarmi dalla finestra, però non serve buttarsi dalla finestra. Hai mai provato?
Che cosa ne
hai mai provato l'eroina, però non serve l'eroina.
Hai mai provato?
Allora, ragazzi, l'eroina è una qualità.
Male, però non è una qualità.
No, è un espediente.
Non è mai un espediente.
Allora, buongiorno, io sono tra quei laureati che vivono all'estero, ci scrive Orlando, 14 anni in Svezia. E tra i miei peggiori incubi, indovina quale c'è? Il ritorno in Italia. Tra i miei peggiori
incubi.
Non mi fraintendete, dice. Non mi fraintendete. Se poi fraintendo. Io non rinnego nulla del mio paese.
Ci mancherebbe.
Ma? L'Italia è sempre con me, dice questo signore, questo nostro amico. Ma purtroppo all'Italia non gliene frega un cazzo di me. Io sono stato costretto ad andarmene. E se decidessi di tornare, non credo che avrei un riconoscimento o un bentornato, ma un ennesimo calcio nel culo. Non è vero, perché Mattarella ci ha scritto un messaggio poco fa e ha detto: se torna Orlando gli faccio un riconoscimento e anche un bentornato gli fa un riconoscimento e un bentornato. Presidente Sergio Mattarella ha detto questo.
Un bentornato di questa portata.
Non solo di Rocky, ma anche Giorgia Meloni ha detto che se torna Orlando gli farà un riconoscimento e un bentornato. Questo ha detto Giorgia Meloni. Quello che mi fa rabbia è che un paese estero mi abbia accolto e trattato con rispetto e mi prega di rimanere. Stiamo parlando della Svezia. E invece il mio paese sono solo uno stronzo qualunque senza valore. Cioè uno sfogo durissimo
un po'
da
come
parte
tutti noi
di questo nostro amico. Vabbè, però lui giustamente dice sono dovuto andare in Svezia.
Cambia tutto, Mauri, cambia tutto.
No, che poi tra l'altro sto pensando, no? Che poi tra l'altro stavo pensando a sta cosa che è anche un grido di rabbia in qualche modo, no? Quello di Orlando, cioè non è che lui è felice, cioè è felice, magari sta bene in Svezia, però non avrebbe voluto farlo.
È stato
cioè,
costretto in qualche modo.
È pure un po' incazzato, giustamente. Vediamo, vai.
Ciao, sono Sergio Mattarella. Presidente Orlando, Orlando, torna che te famo un riconoscimento e bentornato. Aspetta che te passo un'amica mia.
Yeah. Come amica mia?
San Giorgia Meloni, no. Orlando, torna, no, che ti fa il riconoscimento e bentornato.
Senti, ah, che delicatezza.
Torna, torna, orla.
Allora, poi non ho capito, ecco, perché, fatto, sta, perché alle 7.49 del mattino Sergio Mattarella stava insieme a Giorgio
Meloni.
Loro
spesso fanno colazione insieme, ah, con un bicchiere di latte di mandorla.
Ah, ho capito, ho capito.
Io invece sono uno di quei laureati che vive all'esterno, all'esterno dei palazzi.
Bene, bene, bene. Allora, attenzione, che qui ci sono parecchi messaggi da, da leggere. Perché mi dice in attesa del messaggio? Vabbè, in attesa del messaggio.
Hai, in attesa.
Vediamo, vediamo ancora, vai, sentiamo.
La voglia, voglia,
voglia.
Voglia, voglia. Il lavoro, il nostro ditto è ditta di merda, lavoro del cazzo.
Bene.
È sempre così.
Sempre così.
E c'è chi proprio non gliene frega un cazzo e quindi viene avanti per forza d'inerzia. È quello, anche perché tanto ormai di questi tempi il lavoro vale l'altro.
Un lavoro vale l'altro. Attenzione, grido di dolore anche questo qui, eh?
Radio Rock, super classico. Radio Rock Podcast.
One You Two, nostro super classico. Allora vediamo un po' l'Orlando. Allora, avete scritto in 60 questa cosa meravigliosa che è l'Orlando è furioso. Bello. L'Orlando è furioso. Bravi, 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 complimenti.
Bravi.
Buongiorno schifosi.
Sì.
Cavolo, avevo prenotato due settimane alle 3 di agosto.
Eh no, eh no,
poi toccati di tutto quanto, poi dici uno non va all'estero e rischio, torna ragazzi. Più.
Sbagliatissimo.
Mauri? Vero Mauri?
Sbagliato. Allora, Emilio, guarda la suoneria della mia sveglia, vediamo un po'. Ah, beh, incredibile, ragazzi. Il signor Giancarlone ha come suoneria della sveglia proprio, pensate, Firth of Fifth dei Genesis.
Ula.
Ma non è la sua suoneria, in realtà lui ha come suoneria i primi minuti di Radio Rock, della programmazione di Radio Rock. Radio. Attenzione, vai, sentiamo.
In questo momento, dopo le elezioni europee,
Presidente.
Sono andato col mio amico Giorgio a prendere una pigna colada e del latte alla mandorla.
Allora, attenzione, vogliamo dire che Gigi Bilancioni imita Mattarella meglio di Tirocchi? Vogliamo dire ufficialmente questo? Non era male questa imitazione.
No,
è la bravo, credo sia Gigi. La migliore tra quelle che ha
forse
mai
fatto.
Forse
l'unica. Ma
chi
che
era?
Sa fare.
Mattarella?
No, era Bilancioni, era. Ah. No, no, Bilancioni.
Quindi era Mattarella che imitava
faceva
Bilancioni.
Bravo, sì, bravissimo, ah, bravissimo.
Allora,
sì.
Allora,
bravo,
bravo, bravo Mattarella.
Bene, allora, poi sentiamo ancora chi c'è.
Mattarella.
Allora, vai, 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 sentiamo chi c'è.
Quindi, praticamente, io teoricamente per ogni anno fuori dovevo ricevere tre anni, all'epoca, un po' di anni fa, tre anni di contributi pensionistici, quindi sarebbero stati almeno per i tre anni che ho lavorato con contratto fra Cina e Indonesia, sarebbero stati 9 anni di contributi pensionistici, invece ho ricevuto un gran calcio nel culo. Mi sono ritrovata a tronare qua. Con difficoltà, vabbè, essendo laureata in cinese e parlando delle lingue un po' particolari, sono diventata accompagnatrice turistica e poi ho lavorato tanto fino a quando è arrivato il Covid, però praticamente
però,
mi sono fatta 7 anni, è come se fossi stata ibernata.
Attenzione, ragioniamo, buongiorno, tutto bene? Io una 15 anni fa mi ruppi la mano dalla rabbia, vale? Cioè, praticamente pensate a questo signore.
Un pugno.
No, che pugno? Che si dice un pugno? Lui ebbe una rabbia fortissima che gli fece esplodere la mano.
Cioè, dall'interno?
Dall'interno,
vedi,
dall'interno, dall'interno. Allora, vale, all'epoca i miei titolari prima mi rassicurarono sul lavoro. Io comperai l'auto nuova e dopo 3 mesi mi licenziarono senza giusta causa. Questo signore esplose la mano. Sentiamo ancora chi ha da dire qualcosa, al 3899-106.
Chi ha da dire?
Vai. Dai, sentiamo.
A 7 c'è sta il programma di Corrado Augias. E sapete chi è, diciamo, l'ospite?
Gigi Bilancioni.
Alessandro Barbero.
Allora, che attenzione, vogliamo sentire, vogliamo dire che Tirocchi non sa imitare? Non ti permettere di dire una cosa di questo genere.
Mi sembra un'affermazione forte.
Mi sembra veramente vergognoso. A questo punto denuncio.
Poi, vai. Quindi praticamente io teoricamente...
Ecco, esatto. Allora, attenzione, vediamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo.
Buongiorno ai miei amici Alessandro e Maurizio. Vi considero così perché ormai è una consuetudine. La mattina si inizia bene guidando e ascoltando il rock show.
Bravo, bravo.
Buongiorno, ragazzi. Il problema di tutto quello che ha detto la Gabbianelli è che comunque se le fanno da soli,
Gabbanelli.
Cioè quei Gabbianelli. Benefici, quelle Gabbianelli. Leggi, quelle cose, se
Matteo
le fanno
Gabbianelli.
Loro, è come
certo,
io che ho la partita cavolo. IVA e mi vado a togliere qualcosa a me stesso. E quando se lo levano questi? Ci vorrebbe qualcuno.
Ma di che parliamo, ragazzi? Non ho capito.
La Gabbanelli sta
confondendo le idee.
Perché ci sono messaggi arrivati questa mattina alle 6.
No, sono arrivati adesso, è qui in questo istante arrivato. Signore, in questo istante
allora,
ha ragionato e adesso
manda
un messaggio. Vai, sentiamo, ancora, vai. Sentiamo.
Ragazzi, buongiorno. Vabbè,
buongiorno.
Questo è semplicemente lo specchio del fatto che di base c'è un individualismo che regna sovrano e che la società
lascia fare, Mauri.
Bello, mi piace.
Voglio la
messaggi campati.
C'è un individualismo che regna sovrano e la società. Basta.
E il magnaccio.
Radio Rock Podcast.
Pictures of You, loro sono i Deep Purple. Alle 9.30 parleremo di una cosa molto interessante. Il libro della settimana è un libro di Augusto De Luca, che si intitola, un libro preziosissimo, si intitola Corvi, Talpe, Cimici e Veleni, cronache dell'antimafia. Augusto De Luca è venuto a mancare 2 anni fa, ci sarà con noi il figlio Francesco, che abbiamo già conosciuto perché ha presentato un libro qui scritto da lui con le sue traduzioni delle poesie del poeta cinese Ides, però in realtà oggi parleremo di tutt'altro, parleremo di antimafia, parleremo di Augusto De Luca. È stato in anni cruciali, da metà più o meno anni 80 a metà anni 90, il capo di gabinetto dell'Alto Commissariato per il Coordinamento contro la Delinquenza Mafiosa. Sono anni chiave per la lotta alla mafia, gli anni di Falcone e Borsellino, insomma, e questo libro preziosissimo è un resoconto dettagliato che si può leggere, se non fossero eventi anche tragici, quasi come un romanzo per certi versi, nel senso che è veramente la storia di questi personaggi e del racconto di questa istituzione che, pensate, l'Alto Commissariato fu creato nel 1982 dopo la morte, dopo l'omicidio efferato del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Fu creato appunto questo organismo, diciamo staccato rispetto al resto della organizzazione delle forze dell'ordine, che sovraintendeva la lotta alla mafia, cioè, come dire, per la mafia creiamo uno strumento apposito che si chiama proprio Alto Commissariato. Poi alla fine del 92, dopo le stragi di mafia di Falcone e Borsellino, viene smantellato e diciamo gran parte dei poteri dell'Alto Commissariato passano alla cosiddetta DIA, alla direzione antimafia, diciamo gestita così in modo diverso. Poi ci faremo spiegare anche bene, perché avremo anche tra l'altro un collegamento con ha scritto tra l'altro la prefazione di questo libro, era amico di Francesco, di Augusto De Luca, Alberto Francini, che è stato questore a Palermo e non solo in quegli anni, e ci racconterà un pochino, insomma, anche il clima che si respirava e soprattutto poi cosa è stato l'Alto Commissariato rispetto poi a quello che è venuto dopo e come è cambiata la lotta alla mafia tra gli anni 80-90 e magari oggi, e come è cambiata anche la mafia probabilmente, no? Nel senso, rispetto a come si lavorava diciamo negli anni 80-90 e come si presenta oggi, magari, non lo so, l'idea può essere che magari si utilizzano di più strumenti informatici, che si vesta di più
la giacca,
in giacca e cravatta, e meno rude, rozza, come magari poteva essere negli anni 80-90. Questa potrebbe essere un'idea magari anche superficiale che si può avere dall'esterno, ce la confermerà o meno magari dopo, quando ne parleremo con lui, Alberto Francini. E con Francesco De Luca racconteremo invece della pubblicazione di questo libro, che poi è l'inizio di un percorso di più libri che raccontano proprio da vicino l'antimafia, anche con dei retroscena importanti, che racconteranno proprio anche... il libro si apre nel 1988 con la nomina di Domenico Sica a capo dell'antimafia, quindi si parte da lì con il retroscena anche di questa nomina, che chiaramente è una nomina politica. Lui viene nominato alto commissario d'antimafia, cercheremo di capire anche gli equilibri, insomma c'è proprio un discorso, è molto interessante,
uno
per
spaccato
chi
di storia
vuole,
insomma,
sì, sì, ma è tra l'altro di storia del nostro paese, sì, per capire determinate cose che avvengono anche oggi bisogna, secondo me, studiare questa roba qui. E tra l'altro la cosa bella è che leggere questo libro non è per nulla faticoso, nel senso che è letto, è scritto, sì, proprio come delle cronache di quello che è successo, in modo proprio assolutamente cronologico, cioè rispetto della cronologia dei tempi, e racconto esaustivo e anche però in qualche modo appassionante di quella grande epopea, parliamo appunto periodo di grande lotta.
Perché se le ricorda, sono stati anni abbastanza intensi, infuocati. C'è stato il periodo stragista della mafia a cavallo del, diciamo, di quella che poi tanti mettono il periodo stragista come una specie di inizio di quello che è stato Tangentopoli, di un crollo di un sistema che appunto, diciamo, metà anni 80, metà anni 90 ha segnato proprio la storia di questo paese.
Ci sono anche delle retroscene interessanti ed importanti e alcuni anche inquietanti dietro. Quindi il libro, insomma, che se vi un po' vi piace, vi intriga l'argomento, che riguarda chiaramente la mafia, la lotta alla mafia, la politica italiana soprattutto di quegli anni, come dici tu, il pre-Tangentopoli, la fine della Prima Repubblica, siamo in un momento proprio di passaggio, ma tra l'altro anche ricordiamo, e non è secondario, che questo momento di cerniera è anche il momento in cui crolla il comunismo nel mondo, in cui crollano i sistemi, crollano anche le divisioni che c'erano state fino a quel momento, e non è di secondaria importanza all'interno di questa epopea, di questo grande racconto dell'Italia, ma anche in qualche modo del mondo, no? Quindi che fa Augusto De Luca con un lavoro tra l'altro pazzesco, perché è un lavoro di ricostruzione diretta, perché lui era sul campo, capo proprio di gabinetto, e quindi chiaramente se ne occupava personalmente, e però anche ricostruendo poi, pensa il lavoro certosino che è stato fatto, ricostruendo poi anche con i giornali, quindi con i riferimenti ai quotidiani, tutto quello che avveniva, le notizie che avvenivano giorno per giorno in questo paese. Quindi insomma è un resoconto dettagliato anche di quello che è successo. Va bene, ne parleremo dopo, e ripeto, un libro molto prezioso, Corvi, Talpe, Cimici e Veleni, questo è il titolo, lo ripeto, Corvi, Talpe, Cimici e Veleni, edito da Terre Sommerse, scritto da Augusto De Luca. Ci sarà con noi il figlio Francesco per parlarne. Intanto Radio Rock apre la propria sede per una mostra fotografica celebrativa dei suoi 40 anni di attività, un percorso fra foto e memorabilia per ripercorrere i momenti più emozionanti finora condivisi con tutti e tutte voi. A partire da oggi, 18 giugno, e fino al 30 settembre, nella sede di Radio Rock, via Rodolfo Gabrielli di Montevecchio 46, zona Portonaccio, aperta lunedì e martedì dalle 15 alle 18, solo tramite prenotazione. Per prenotarsi bisogna scrivere all'indirizzo prenotazionimostra@radiorock.it. Radio Rock è 40 anni suonati. C'è qualcuno che ci scrive: il bello di questa radio è che ognuno parla di quello che cazzo vuole, così, senza filologico. È esattamente così.
Invece c'è il filologico.
C'è, se vuoi, c'è, si può è trovare. Segreto. Segreto, ma lo scoprirete un giorno.
Buongiorno.
E tra l'altro,
ragazzi,
più tardi avremo un esperto di filologico con noi. Attenzione, filologici.
Buongiorno, ragazzi.
Buongiorno. Ciao.
Ma stiamo occhio sempre tutti a lamentarsi, però. Questo è il grande problema di questo paese.
Sì.
Agire.
Occhio, agire.
Agire.
Agire. Azione.
Mauri,
non
agisce.
Il lamentele.
Azione.
Azione, Mauri. Abbiamo detto.
L'individualismo regna sovrano e la società.
Bene, giustissimo, giustissimo. Sì. Adesso c'è Just for Fun. Just for Fun.
Era una giornalista in carriera. Poi un giorno partecipò ad una cena di ex compagni di classe del liceo.
No!
E qualcosa in lei cambiò e divenne Wonder Soul.
Ciao.
Ciao.
Lo sai che sei la cosa più bella che può capitare ad un paio di leggings?
E tu lo sai che sei la cosa... Cioè, tu sei la cosa... E niente, scusa, ma a me non mi vengono termini di paragone.
Maria Sole, però, se fai così, io quando imparo a rimorchiare?
C'è ragione, Manolo, ma a me, a parte la cosa, non mi viene niente. Che però non è male, perché ci hanno fatto pure un film che si intitola La Cosa.
Ma quello parla di una specie di mostro indefinito.
Wonder Sole, Wonder Sole, aiutami tu.
Presto, Manolo, alla Sole Mobile. Eccomi, chi mi ha chiamato?
Io, Wonder Sole. Sbaglio o soffri di un grave complesso di inferiorità?
Veramente io sarei Manolo, l'aiutante.
Ah.
Ma tu sei Marco Predolin, quello che fece il gioco delle coppie.
Sì, esatto, sono proprio io.
Manolo, te lo ricordi?
No.
Ma come no, dai, lui era il Tom Selleck biondo de Mediaset, con sta corporatura robusta, sto baffo forto, il capello a son frason.
Io non me lo ricordo. E comunque questo è basso, secco e pelato.
Perché mi guardi dalla prospettiva sbagliata. Prova a metterti di lato.
Così? A me pare uguale.
Manolo, non sminuire, che se oggi abbiamo una Federica Panicucci è grazie a questo uomo che la lanciò.
Vabbè, allora.
Che poi mo, Marco, quanti anni ci avrai? 45, 46?
73.
Come passa il tempo? tempo, sento, mamma mia, non avrei mai detto.
Ma questo al massimo ci avrà 35 anni.
Zitto, state zitto. Tu allora non lo vuoi capire che se non inseriamo dei super ospiti in questa serie si chiude? Dimmi, Predolin, cosa posso fare per te?
Siccome mo pure mio cugino che fa l'usciere a Viale Mazzini lascia la Rai per passare alla 9, pensavo che forse potrei propormi io il Rai. Tu che dici, baffo sì o baffo no?
Ma io direi baffo sì, dita quel non so che de peones.
Grazie, Wondersole. Seguirò il tuo consiglio.
Prego, Marco Predolin, super ospite di questa puntata. Quando non sai come fare, Wondersole devi chiamare. Via!
Comunque, prima o poi il pubblico lo capirà che li stiamo ingannando.
Tranquillo, Manolo. Se ce l'ha fatta la Santa anche, ce la posso far pure io. Radio
Rock Podcast. Samsa con At Most a Kiss. Allora ragazzi, siamo pronti alla festa di Radio Rock. Arriverà sabato prossimo, sabato 22 giugno. Radio Rock compie 40 anni, come vi dicevamo, e quindi a largo venue, attenzione, un doppio evento a partire dalle ore 19, le esibizioni acustiche in giardino di Amalfitano, Dinosauro, Dilemma, Le Larve, Le Mura, Life in the Woods, Panta, San Levigo, Terra ed in chiusura gran finale sempre fuori in giardino con il Muro del Canto. Quindi una roba assolutamente imperdibile. L'ingresso per l'esterno è 5 euro direttamente in cassa, quindi diciamo così, se volete partecipare alla nostra festa stando nel giardino, assistendo a queste band che vi ho appena detto, che vi ripeto: Amalfitano, Dinosauro, Dilemma, Le Larve, Le Mura, Life in the Woods, Panta, San Levigo, Terra e gran finale col Muro del Canto, l'ingresso è di 5 euro direttamente in cassa. Se invece volete l'accesso completo anche con la parte interna, dalle 21.30 live dei Bud Spencer Blues Explosion in apertura Calzini, i biglietti sono in prevendita su dice.fm al costo di 23 euro compresa la prevendita, quindi per l'accesso a tutte le aree, diciamo così, di largo venue, anche la parte interna dove c'è il concerto di Bud Spencer Blues Explosion e in apertura Calzini. Ora vi regaliamo però per il concerto con un messaggio Telegram o WhatsApp un po' di biglietti. 38, vogliamo far entrare molti di voi perché vogliamo insomma che sia una bella festa, perciò 3899 106 600, regaliamo altri 5 biglietti. Vostro nome, cognome, la parola festa per vincere un biglietto per il concerto. 3899 106 600, lo ricordo, quindi sabato 22 giugno la festa di Radio Rock, 40 anni suonati a largo venue, via Biordo Michelotti 2 a Roma. Cerca l'evento su Facebook, e quindi la parte esterna, giardino, si sta bene, si beve qualcosa insieme, si sta all'aperto, ci sono i live di Amalfitano, Dinosauro, Dilemma, Le Larve, Le Mura, Live in the Woods, Panta, San Levigo, Terra e gran finale con il Muro del Canto. E poi invece avremo all'interno il live in apertura Calzini dei Bud Spencer Blues Explosion. Benissimo, sentiamo ancora chi c'è. Anzi, prima di sentire chi c'è, io direi di dunque, qualcuno scrive, Laura scrive, cioè fate una mostra senza me, Radio Rock mostra senza mostra. Non dire così, Laura.
Laura,
non dire questo.
Non buttarti via.
Perché? Non dire questo qui. Allora, attenzione, perché intanto stavo dando un'occhiata anche alle altre notizie del giorno. Lite all'interno del governo israeliano, anzi più che altro a livello delle istituzioni israeliane all'interno, perché il primo ministro Netanyahu scioglie il gabinetto di guerra. Vi ricordate che però aveva detto l'esercito: sospenderemo durante il giorno le operazioni militari per permettere gli aiuti. Netanyahu fa: ma chi cazzo va, ha detto, di dover sospendere?
No.
Sapete che faccio? Io a questo punto sciolgo il gabinetto di guerra. I manifestanti antigovernativi proclamano la settimana del disordine, ma la guerra continua intanto. Altra strage di migranti nel Mediterraneo, si parla di probabilmente 80 morti in due naufragi a un anno di distanza da Cutro, 26 bambini, anche neonati. A Bruxelles si tratta per il bis di Ursula von der Leyen, ma regna ancora il caos. Il PPE alza la posta, Meloni prende tempo, Scholz e Tusk mettono veti, la decisione finale verrà presa al vertice della prossima settimana. Intanto Giorgia Meloni ha detto no a Orban, incredibile, ha detto no a Orban. L'ungherese non entrerà nel gruppo dei conservatori e riformisti europei. E poi inizia la campagna elettorale in Francia col presidente dei repubblicani Eric Ciotti, che sarebbe il figliuolo di Sandro Ciotti, nostro
ricordiamo.
Il nipote di Sandro Ciotti e il figlio di Roberto Ciotti,
è lui.
Si chiama Eric Ciotti, indicato per un parcheggio
Le Pen promette di annullare la riforma delle pensioni. Intanto Macron, che continua a perdere consensi, nomina Antonio Scurati. Questo è bellissimo, perché la nomina di Antonio Scurati, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, cioè praticamente cavaliere dell'ordine delle arti e delle lettere, cavaliere della Repubblica Francese, sembra proprio uno smacco a Giorgia Meloni. Beh, come dire, tu l'hai censurato e segno, io, no? Faccio, io lo fo cavaliere a questo punto. Tu hai avuto censura, io fo cavaliere.
Ma rispetto a tutto quel reportage del Fanpage, non si dice nulla.
Sì, se ne parla pochissimo. Lo sai che ho pensato una cosa, ragazzi, quel reportage? Allora, io l'ho visto, voi l'avete visto?
Sì.
Ma in tanti l'hanno visto. È vero che non se ne è parlato, cioè, nel senso, se ne è parlato solo in relazione al video e all'articolo di Fanpage che è circolato, ma nessun altro organo di informazione praticamente ne ha parlato.
Delle Meloni non ne ha parlato.
No, ma di là di delle Meloni, Mauri, non ne ha parlato nessuno.
Nessuno.
Cioè, nel senso, non è che lascia perdere delle Meloni, Repubblica.
No, qualche trasmissione in merito è stata fatta.
Però poca roba, molto poco. Molto
roba,
poco.
Se
ne è parlato molto
esplosivo.
Se ne è parlato molto poco, è una cosa molto
grave.
Molto importante e molto grave.
Cioè, in un paese normale i giornalisti quella roba la cavalcano finché non c'è interrogazione parlamentare.
Cosa mi ha fatto riflettere di quella roba lì? Una cosa che ho sempre pensato, no? Cioè, io penso che alle volte le persone, no, si dicono, anzi, molto spesso si dicono fasciste, ma anche un po' all'altra parte si dicono comunisti, senza sapere un cazzo di quello che vuol dire questa cosa.
Sì.
Cioè, nel senso che alle volte uno si dice fascista e fa quel tipo di azioni, si danno il braccio in quella maniera, fanno quel tipo di... Perché, ma non è un modo per giustificarli, Maurizio, però perché sono nati in quel determinato contesto, hanno avuto quel tipo di amici, è un po' come la religione, no? Cioè, se tu, adesso c'è quel pezzo di Ricky Gervais che dice: se tu sei nato in India sei hindu, se sei nato, che ne so, in Italia sei cattolico, se sei nato in Inghilterra sei protestante, tendenzialmente, no?
Perché è
il contesto, no? Il sostrato culturale che ti rende poi quella roba lì. E allo stesso modo, se nasci in un contesto con determinati amici, ci sono, non è matematico, però ci sono grandi possibilità che tu diventi in maniera del tutto inconsapevole un fascista, non sapendo un cazzo di quello. Perché io dico, allora, ci sarà anche qualcuno, sicuramente qualche ideologo, qualche stronzo che sa cosa vuol dire consapevolmente sceglie di dirsi fascista, ma secondo me sono pochi, sai, perché secondo me la maggior parte non si rendono proprio conto di cosa voglia dire vivere sotto una dittatura, la dittatura fascista,
che loro abbiano presente di che cosa si parla.
Vabbè, però sai, uno che ha studiato e che certe cose le conosce potrebbe dire cazzo, cioè uno dovrebbe dire cazzo, no, è proprio una cosa che dobbiamo allontanare da noi, no?
È il momento che qualcuno glielo spieghi, perché questi ragazzi vanno inneggiando al duce e fanno riferimento a modi di dire nazisti.
Sì, però io quando sento quando sento questi ragazzi dire urlare duce, non penso che loro realmente vogliano il ritorno di uno che fa quelle cose lì che ha fatto Mussolini, perché non è possibile, non è possibile.
Vabbè,
ragazzi,
il fatto che tu non te lo spieghi e per te non sia possibile, non è detto che non sia possibile e non sia spiegabile. È molto spiegabile e io, secondo me,
però
il senso
tu hai capito quello che ho detto,
sì,
forse mi sono spiegato male.
Allora forse ti spiego la mia posizione, così magari
ma non è detto che la tua posizione sia quella
assolutamente
giusta.
No,
allora
però
questo vale per tutti, che cazzo di discorsi mi fai? Ma che vuol dire?
Non che secondo me lì invece c'è una coscienza.
Allora di la tua, senza che cazzo vuol dire?
Senso.
Non è detto che tu dici. Grazie al cazzo, quello
non
vale
c'è
per tutti.
Tutta quella che noi sospettiamo, il che è ancora più grave, perché
no,
come
io,
dice Maurizio, vuol dire che manca proprio,
ragazzi,
una parte di formazione.
Ho visto delle persone che sono anche interscambiabili, mi spiace dirlo, però purtroppo sono anche interscambiabili, nel senso che io ho conosciuto delle persone che si dicevano comuniste, che si dicevano di sinistra, con alcune ci ho lavorato, ed erano delle persone più fasciste non si poteva, ed è stato solo un caso che si sono dette di sinistra, perché sono cresciute in un determinato ambiente che era un ambiente di sinistra, con amici di sinistra,
quindi
si comportavano con modalità che erano assolutamente fasciste.
È piena responsabilità di un governo che, ancora ti ripeto, ancora una volta non riesce a fare un comunicato serio.
Non sono d'accordo
davanti a un pulpito e dire: noi siamo antifascisti e aborriamo un certo tipo di cultura. Non riesce a farlo, e non facendolo legittima certe manifestazioni.
No,
questi ragazzi forse anche come dici te, magari anche con poca
Maurizio,
coscienza,
c'è una spiegazione molto semplice, c'è una spiegazione molto semplice del perché non riesce a farlo, perché lo sono,
vuole prendere quei
perché
voti
lo so, perché ma lo no sono. Ma lo sono proprio, cioè, certo, nel senso lo sono, quelle persone
lo
lì
sono in cioè, maniera congenita,
tu prendi
proprio.
Fratelli d'Italia, molti di quelli lì sono quelli fascisti. Che poi in maniera inconsapevole magari, perché pure i parlamentari secondo me non si rendono conto di quello che dicono, però sono quelle persone
sì,
lì,
ma è tutto
perché
molto
devono prendere,
più... no,
devono
no,
prendere
cioè,
distanze da se stessi,
no, ma è chiaro,
cioè,
è chiaro. Però è tutto molto più grave, io vi dico che la spiegazione è un po' questa, cioè che molto spesso è una roba ripetuta a pappardella senza capire esattamente la gravità di quello che si dice, il che è ancora,
ancora
più
peggio.
Inquietante.
È una specie di rito, non so come dire,
di rito collettivo che ti fa appartenere a un branco.
Sì, sì,
questo
sì.
Branco che troppo prima sì. Era una minoranza, oggi è un po' l'hooligan che è castrato per anni quando esce. Gli hooligan inglesi bloccati in madrepatria, sì, quando sì. Uscivano esplodevano.
Certo, certo.
È la stessa dinamica. Poi, presi singolarmente, se tu gli facevi due domande, sembravano dei pulcinetti bagnati.
Vediamo un attimo,
poi.
Dai, ci sono parecchi messaggi, li leggiamo però tra un pochino, dopo la, subito dopo la pubblicità.
Radio Rock Podcast.
Destroy Boys con Shadow, I'm Breaking Down. Sai che ti dico? Che voglio regalare anche altri 5 biglietti, questa volta per il giardino, per la festa della radio, per i live acustici che abbiamo appena... di cui abbiamo appena parlato, quindi ragazzi mi raccomando venite presto perché cominciamo alle 7:30 partiamo, e quindi se non volete perdervi live venite presto, si mangia, si beve, si sta insieme, quindi ricordo, vabbè, vi regaliamo diciamo altri 5 biglietti per il giardino, quindi questa volta nome, cognome e la parola giardino, nome, cognome e la parola giardino al 3899 106 600 e quindi così in questa maniera potrete vincere un ingresso per il giardino. Sto vedendo un po', sto arrivando un sacco di messaggi, devo un po' fare la... No, c'è Laura che dice ho sempre da mandare i piedini a chi sapete chi. Chi sarà, io immagino.
Allora, queste beghe ridicole che sviliscono anche il tuo ruolo.
No, però
signora.
Lei dice giustamente... No, non svilisce perché lei dice li metteremo nella mostra a questo punto, no? Sezione piedi.
Beh sì, no, ci facciamo delle... tanto, però, beh, anzi sbrigati a mandarli.
Beh scusa, facciamo delle varie sezioni, no? Nella sezione piedi e poi altre cose, no? Nella,
molto
nella
volentieri,
mostra.
Interessantissimo.
Molto però. Interessante, vai, sentiamo.
Ne hanno parlato molto poco, anche perché io non so di che state a parlare.
Allora, speriamo bene, io credevo cadesse il governo. Dunque, cioè, qualcuno ci manda un articolo, da Repubblica, ecco, saluti romani e inni al duce, il caso dei giovani FD, Fratelli d'Italia, piomba sul consiglio UE, Bruxelles, condanniamo la simbologia fascista, la stoccata al partito della Premier arriva a poche ore, questo è un articolo di ieri sera, dal Consiglio UE in cui verranno decise le cariche della nuova Europa e verificate le aspirazioni di Giorgia Meloni. Beh, insomma, ragazzi, qualcosa dovrebbe succedere perché insomma,
sì.
Mi sembra assurdo che si faccia finta
sul Corriere della Sera, arrivano
finta di niente.
Gli articoli ci sono, in realtà.
È stata un'interpellanza pure parlamentare.
Sì, però gli articoli.
Insomma.
Sì, però gli articoli non sono riferiti all'inchiesta, sono riferiti alle conseguenze dell'inchiesta,
certo,
cioè al
certo.
Fatto che in Europa si sta muovendo qualcosa, allora si muovono anche i giornali italiani. Vabbè, comunque al di là di quello che riguarda, io non ho capito perché, cioè da una parte come dire, è molto semplice da spiegarlo, però quando c'è una roba che riguarda un'altra testata, un altro giornale, un altro gruppo editoriale, addirittura un altro mezzo di diffusione che è in questo caso internet, quindi giornali online, i giornali tradizionali fanno muro e non ne parlano. Però ragazzi, qui parliamo di cose importanti, di cose, parliamo di uno scoop insomma,
importante.
Tra l'altro per il quale dei giornalisti, rischiando anche in prima persona, hanno per mesi e mesi si sono infiltrati, hanno fatto delle operazioni anche molto complicate. Ci sono decine di spiegazioni palesi a volerle vedere. Daccene, non dico decine, daccene due o tre, insomma, almeno,
dire, no? Più di 10. Inizia magari con la prima.
Prima, la seconda, che ne so. Il contesto socioculturale nel quale si cresce gioca un ruolo fondamentale per l'orientamento politico della gente. A partire da ragazzini si comincia con la goliardia e si finisce col votare X o Y a seconda dei casi. Ma guarda, io ti dico. non sia, ripeto, non suoni come una giustificazione, perché no, assolutamente non lo è. Ma ho parlato con, mi è capitato di parlare con tante persone, diciamo, che fanno politica estremista, anche tanti che si definiscono fascisti, che non sanno nulla di cosa voglia dire questa parola.
Molto poco.
Ed è tutto una roba estetica fatta di ritualità, di cose appunto cameratesche fatte con altre persone con le quali poi si è cresciuti.
Però questa è la sede di un partito,
No, no,
cioè,
ma
nel senso che si entra lì, cioè con la coscienza di entrare nella sede di un partito, non stai a parlare, non stai in, che ne so, in una scuola e parli con dei ragazzi fuori scuola e ti dicono delle opinioni. Sono ragazzi che stanno in un partito e fanno politica di base, è la base della politica, è quelli che Meloni dice essere i suoi meravigliosi ragazzi, esatto. Per cui è molto grave.
No, è gravissimo, questo chi lo nega. Il fascismo non è un'ideologia ma un modo di essere, se è un modo di essere però secondo me riguarda,
allora è diffuso ed è trasversale,
riguarda tantissime persone, nel senso che se è un modo di essere riguarda anche coloro che non si definiscono esplicitamente fascisti ma che si comportano da fascisti. Questo discorso vale per buona parte dell'Ucraina, che inneggia Stefan Bandera. Pur sapendo le fandezze commise nella seconda guerra mondiale. Ora stiamo parlando di un'inchiesta di Fanpage sui giovani.
Cazzo
c'entra l'Ucraina adesso? Poi comunque anche questa cosa non è vera, nel senso che sì, nell'Ucraina ci sono come ci sono anche in Russia, d'altra parte. Abbiamo avuto la Wagner in Russia, più chiaro di così, il riferimento mi pare che è palese. C'è in Italia, ci sono purtroppo i movimenti di estrema destra ovunque in Europa e nel mondo. Ci sono negli Stati Uniti, ragazzi. Cioè in Germania, AfD, c'è dappertutto. Poi, dopodiché, che vogliamo estendere questa cosa a gran parte della popolazione, non è così. Cioè, ci sono, per fortuna sono una minoranza, sono tanti, sempre comunque troppi. Sono d'accordo con voi, però, insomma. Va bene, vediamo ancora chi c'è. Dai, 3899 106 600.
Ma io non capisco perché lo devono dire se poi sono fascisti. Perché devono dire che sono antifascisti se sono fascisti?
No, certo, è chiaro. Se sono fascisti non possono dire di essere antifascisti. Su questo non c'è dubbio. Vai, sentiamo ancora, vai.
Io sono d'accordissimo sul discorso della cultura, di dove nasci, degli amici che frequenti, che ti influenza e spesso prendi posizioni anche senza sapere un cazzo. Però qua c'è da dire che parliamo di gente che fa politica, gente che sicuramente ha studiato, ha fatto almeno le scuole dell'obbligo, e mi viene difficile credere che non sappia cos'è il fascismo. Poi sicuramente ha iniziato a dirsi fascista per fare leggi o comunque
sì, ma non c'è secondo me piena consapevole, voglio immagino che non ci sia, perché come cazzo fai se no altrimenti, ragazzi, nel 2024 a dirti fascista, cioè come cazzo
inneggiare a certe cose, perché
come
poi
è possibile
anche, cioè,
come è possibile allora no, però
non
scrivere, mi dovessi mandare anche il cognome, io ho detto ribadito nome, cognome e festa. Se scrivete solo festa, ragazzi, non ve mettiamo in lista, basta.
Non
è inutile perdere tempo a scrivere cose. Abbiamo detto nome, cognome, festa, nome, cognome, giardino, basta, no?
Vai. Buongiorno, ragazzi. Io vorrei solo vedere, con le libertà che abbiamo oggi e che abbiamo conquistato dopo tutti questi anni, se quei ragazzi che dicono viva il Duce, si catapultassero nell'era del Duce. Con la libertà di oggi vorrei vedere quanto sarebbero contenti.
Ma c'è, ma
piangerebbero 30 secondi subito dopo.
Ma per nulla contenti.
Buongiorno, ma ci sono poche spiegazioni, sono fascisti. Non è che se chiedono scusa a Meloni non sono più fascisti. Sono fascisti al governo, ci sono italiani che hanno votato e siete nemici fascisti. Finché non succederà qualcosa.
Va bene, chi inneggia il Duce è solo un imbecille, perché non si rendono conto che sotto il Duce loro sarebbero stati i primi ad essere messi al muro e fucilati. Ci sono moltissime persone che, per esempio, vedi, questa è una cosa strana, che ci stanno dicendo che non sanno di cosa si sta parlando. Cioè non hanno visto questo reportage,
perché gli organi ufficiali di comunicazione
ne hanno parlato molto poco. Allora andateci a cercare su fanpage.it, c'è un articolo con linkato anche un video, che è un video reportage di questa storia, per chi non lo ha visto. Vai, sentiamo ancora.
Ma in che senso il problema è agire? Stiamo a parlare di gente laureata che se n'è andata, più agire di così se ne
questo è riferito al Mesal,
sì,
discorso di prima
del governo. Fratelli d'Italia tira su la gioventù di Fratelli d'Italia in quella maniera, perché sono fascisti.
Bene, sinceramente abbiamo perso la memoria viva dei nostri nonni, ci scrive Eleonora. I loro racconti erano vivi e dire essere fascisti era una vergogna. Gli stessi Bossi e Berlusconi ci sono sempre dichiarati antifascisti. Ma in realtà sui nonni non è sempre così, perché ci sono anche i nonni fascisti e che però, sai, i nonni fascisti non so come dire, vivevano in un contesto evidentemente, forse secondo me manco loro si rendevano conto pienamente, però insomma continuavano a dirsi fascisti lo stesso, anche insomma ci sono tanti esempi, no, di nonni fascisti che finché sono campati continuavano, diciamo così, coerentemente a dirsi fascista, però insomma anche lì si parla di, io avevo una nonna che era così, ma era un'assoluta mancanza di consapevolezza, ragazzi, cioè nel senso non è che cioè,
probabilmente era più nostalgica male, dei tempi della gioventù. Che
ma come lo possiamo abbracciare il male? È impossibile, cioè è impossibile che qualcuno consapevolmente possa abbracciare il male. Io non
però
riesco.
Già è successo nella storia dell'uomo.
Sì,
e
sì, però
succede e ancora succede.
No, no,
per
succede
cui
e dobbiamo evitarlo. Ma non c'è,
capito?
Non c'è una, non, non c'è può essere una consapevolezza di quello che stai facendo. Cioè,
poi
non,
molto è dovuto a quello, all'esperienza che tu vivevi. Questa è come una roba che non mi dimenticherò mai. Anni fa, una mia zia, là con l'età, parlando di questa presunta, parliamo di più di 15 anni fa, di presunta invasione degli extracomunitari.
Sì.
Sì, è benestante, residente a, diciamo, in Prati. No, perché stanno dappertutto e io gli dissi, zia, perdonami, ma ne vedi tu che ti stanno, affacciamoci. Sì, per esempio, sì, intorno a te non ce n'è uno. Dove sta questa invasione? Però, ma l'hai visto? Beh, no, però sai, capisci? Cioè, tu
beh,
vedi
le paure delle persone,
capito?
Le paure,
agisci sul
le
meccanismo che a volte tu neanche ne hai, certo, una, certo, corrispondenza.
Beh, ma
nella realtà
la responsabilità è politica, è sempre politica,
certo,
perché,
certo,
la,
sì,
perché
anche un filo personale, cioè nel senso,
no,
che
però, poi diventa lì il populismo politico, è proprio quello, poi genera,
certo, certo,
questo tipo di reazioni da parte del popolo,
però ripeto, sono reazioni ataviche, inconsapevoli,
certo,
primordiali, completamente irrazionali, cioè slegati da ogni base scientifica, da ogni
certo,
oggettività, da ogni sensibilità.
Però cioè, perché l'avanzata delle destre ovunque? Perché probabilmente l'Europa, così come che è ormai antica, che ormai
che dice il fascismo dilaga con le crisi,
è probabile, certo, perché
è così,
poi
eh,
tu devi rinunciare ai tuoi privilegi e questa paura e fa nascere il populismo, il populismismo
gli estremismi
fa nascere questo tipo di estremismo.
Io però,
ma non è oggi solo,
vedendo, ribadisco che vedendo quel filmato mi è venuto da pensare quanti di quei ragazzi magari in un altro contesto sarebbero stati diversi, nel senso che alle volte è anche proprio, è anche come sei te, sicuramente, però è anche un po' come cresci, le amicizie che,
sì,
che ti fai,
l'ambiente che ti circonda,
che ti porta per un discorso che la gente, ragazzi, soprattutto quando in età adolescenziale, ha bisogno di omologarsi, ha bisogno di trovare dei legami,
però prima squadra,
che lo includano in qualche modo.
Però
no,
se prima c'era un pudore anche a non manifestarlo così chiaramente, perché adesso questo pudore non c'è più?
Radio Rock, super classico. Radio Rock Podcast.
People have the power, Patti Smith. Oh, c'è Beppe Grillo che attacca Conte, ha preso più voti, sì, Berlusconi da morto che lui da vivo, cioè attacca il suo stesso leader, diciamo così, anche se ormai Grillo è sempre più critico nei confronti,
no,
del Movimento 5 Stelle.
Non lo riconosce proprio.
E elogia invece Giorgia Meloni. Mi piace la psiconana, anche senso dell'umorismo, dice Beppe Grillo. Quando poi ad Euro 2024, ragazzi, Tatiana le ha beccate tutte e tre, la nostra Tatiana Fabrizio, che ha dato il pronostico, ha beccato tutte e tre partite di ieri.
Hai
ha
visto?
Beccato la Romania che batte l'Ucraina, la Slovacchia che sconfigge il Belgio e la Francia che vince contro l'Austria. Tre su tre. Se vi giocavate i risultati dati da Tatiana Fabrizio, avreste vinto un mucchio di soldi.
E poi la Francia per culo, possiamo dirlo. Che
beh, però Maurizio, no, un mucchio di soldi, c'è poco da fare.
È un
gol.
Ma
che vuol dire?
Ma vabbè, ho visto quello.
La partita.
Che dove la partita? L'hanno
schiantati.
Tutta la partita dove vedere.
Allora, sentiamo chi c'è. Buongiorno ragazzi, come ormai sapete sono un motociclista e per un paio d'anni ho frequentato, girato e frequentato i classici biker. Sono stato con loro la moto Tagliatella a Predappio, controvoglia e con il vomito. La quantità di ragazzi che facevano la spola alla tomba del Duce col braccio teso era vergognosa. Questa cosa esiste, sta rimontando come l'onda di palta che è stata. Inutile dire che ho tagliato i ponti con quel mondo, ci scrive il nostro amico Nicola. Sentiamo ancora 3899 106 600, vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti.
Vai.
Io credo che l'ignoranza, l'inconsapevolezza a cui si fa riferimento,
sì,
nel tempo di oggi, nel paese dove viviamo, è solo una scelta.
No, non c'è dubbio, ma non c'è dubbio, ragazzi, non c'è dubbio. Non c'è dubbio e non può essere giustificata in nessun modo, però per me non può essere, cioè, come fai a Anche mio nonno votava partito monarchico finché esisteva, ma perché era bonariamente ignorante. Parliamo di quello, ragazzi, però.
Ragazzi, vi racconto una cosa veramente molto velocemente.
Vai. Sì.
Ormai c'è una certa età, sono intorno ai 50, mia nonna era povera al paese ai tempi e i fascisti gli hanno bruciato il campo e la mattina dopo si sono presentati con un sacco di farina e gli hanno detto: vuoi questa farina? Fai la tessera del PNF.
Sì.
Ok? E mia mamma, che era bambina, mi racconta che ai tempi, dopo questa roba qui, hanno avuto il maiale più magro del paese, tanto erano poveri, e il maiale era l'unica cosa che era il tuo piccolo conto in banca. Ora, io non sono mai stato comunista, ma ci stanno facendo diventare oltranzista. Quando vedo sti ragazzi, gli darei le cinquine a due, finché non diventano dispari.
Benissimo, molto chiaro il concetto. Allora, più che altro vorrei capire perché non si applica l'apologia di fascismo. Facessero almeno un'indagine. La banalità del male.
L'indagine c'è.
Non mi sono inventato niente di particolare. La banalità del male, insomma, è un concetto già espresso.
Ma io negli anni forse mi sono un po' reso conto di una cosa. Che qualcuno che si definisce fascista in realtà la vede come una cosa elitaria, ovvero la deprevaricazione di una minoranza che domina su una maggioranza, su chi è diverso, chi è considerato inferiore.
Ho capito. Allora, l'essere fascista per loro oggi significa solo razzismo, omofobia. Sono contro l'assistenzialismo e il welfare. Sono contro i più deboli e seguono solo il più forte e il più prepotente. Scelgono la linea comoda dell'odio e dell'egoismo. Però ti posso dire una cosa. Allora, mettiamo che uno sia contro le invasioni, contro la supposta invasione, che non esiste. Però diciamo che uno dica sono contro la. Però non è che questo necessariamente implica che tu ti dica fascista. Cioè, nel senso, non è che uno. Certo. Uno potrebbe pure dire: secondo me sbagliando, chiudiamo i confini. Però non voglio la restaurazione di una dittatura, certo, di stampo fascista, l'abolizione della libertà di stampa, un unico partito, ti devi prendere la tessera per forza, come ci raccontava l'amico prima, se non fai le cose che diciamo noi giubbotte, cioè non credo che, cioè, dov'è che si fa sto salto? Cioè, questo che non riesco a spiegarmi.
Prima che ogni tipo di dittatura è assolutamente da allontanare, da rifugiare, di qualsiasi colore. Noi in Italia ci abbiamo avuto quell'esperienza, ragà, più di quello, ci abbiamo i dati alla mano, è stato un fallimento,
sì,
su tutta la linea.
Sì, però Alessandro, con l'aggravante che la dittatura fascista ha nel suo DNA questa roba qui, capisci? Cioè, nel senso, è una cosa che, come dire, la codificava proprio questa roba qua, quindi è ancora più grave rispetto a un'altra dittatura, è ancora più grave.
Però
perché
c'è un passaggio di quell'inchiesta molto chiaro, no? Questi ragazzi intorno a un tavolo che cercano di capire come poter finanziare la loro sede, il loro partito, eccetera, e fanno riferimento a questi 500 euro del servizio civile, per cui al di là di tutto c'è una consapevolezza, è la consapevolezza anche strategica.
Qualcuno ci scrive: siete fuori strada, molti fascisti si definiscono fascisti del 3000, fascisti moderni, dove sì, però che cazzo vuol dire fascisti moderni, ragazzi?
Non so.
La parola è quella, cioè, nel senso, che vuol dire moderni? Tu ti stai riferendo
democrazia,
a ma che cazzo vuol dire, cioè, ma che è una contraddizione,
non lo so,
no? Vedi,
so.
Cioè, come dico, come fai, o sei fascista o sei democratico, non puoi essere fascista democratico, cioè, nel senso,
non lo so.
Non lo so, come si
è uno simbolo,
no? Anche perché il fascismo ha quella modalità di, diciamo, di governo, ce l'ha proprio nel, come dire, nello statuto.
Certo,
come fai poi
DNA,
a dire lo facciamo? Cioè, un conto è la socialdemocrazia, vuol dire, no? Uno può essere socialista e democratico, non puoi essere fascista e democratico. Come cazzo fai? Non lo so. Molte restrizioni alimentari non ci sarebbero, ma anzi, sarebbe un passo al futuro, sempre secondo loro. Vediamo ancora. A mio avviso, si fa più grossa di quello che è.
No.
Al 95% solo folklore e gestualità.
Ma
non mi pare.
Niente,
non mi pare.
Scusa,
non mi pare
del
questo,
partito,
sinceramente. Non mi pare. Poi c'è anche una minima parte di disagiati esaltati, ma in tutta Roma saranno una ventina e non militano certo in Fratelli d'Italia.
Non credo.
Quelli che additate come fascisti per una stretta di mano all'avambraccio sono persone con le quali avete a che fare ogni giorno e non li sospettate minimamente. Questo è possibile, per carità, che molti siano intorno a noi, diciamo così, come diceva Frankie High Energy. Magari qualcuno lo avete anche come collaboratore in radio e sicuramente in molti partecipano ai vostri eventi. Te lo dico da dentro, è stato militante di movimenti extraparlamentari dalla fine degli anni 90 e primi 2000, avendo ancora molte frequentazioni nell'ambiente.
Minimizzare non, secondo me è proprio una cosa che non si dovrebbe fare, anche perché da una parte abbiamo un Vannacci che prende 500.000 voti. Non sono tanti, no? No, però comunque
non sono manco pochi.
Non sono pochi e comunque tantissimi. sarà un rappresentante.
Sentiamo, facciamo parlare ai ragazzi, dai, che stanno scrivendo.
Buongiorno. I ragazzi che oggi inneggiano al Duce, se fossero stati sotto al Duce, avrebbero fatto esattamente quello che probabilmente hanno fatto qualche parenti o cose di questo tipo. Avrebbero fatto i detrattori, sarebbero stati dei semplici vigliacchi che, pur di salvarsi la pelle, avrebbero fatto spie anche false.
Delatori, forse volevi dire. Va bene, grazie Chiara. Poi ancora, vai, sentiamo.
Ma infatti,
vado veloce,
c'ha ragione quell'ascoltatore che va scritto che molti di quelli che si professano fascisti, se c'era un fascismo, una dittatura vera, erano i primi a subirne le conseguenze. Il tatuaggione, il barbone, l'orecchinone. Perché secondo me molti pensano di essere tosti così.
Bene, avanti, vai.
Ragazzi, buongiorno. Mio padre diceva che i fascisti sono come i fumatori: sono sempre troppi e anche se ce n'è uno dà fastidio.
Bene, allora, gli anni 20 in questi ultimi secoli stanno diventando ripetitivi. Poi sentiamo ancora.
Gli piace, l'ha chiamata psiconana, una fortuna, o pensa se gli piaceva.
Allora, sì, è strano che nel 2024 non si è ancora capito così alla che sia la destra, così come la sinistra, sono due elementi di divisione finanziaria della stessa mano. Non, bah, ragazzi, però io, a me,
ma perché?
No, sono qualunquismo, mette tutto sullo stesso piano, mi pare una cosa anche molto superficiale, no? Le differenze ci sono, esistono, il che non vuol dire che esistono i buoni e i cattivi, per carità, però insomma adesso mette tutto sullo stesso piano ed è tutto uguale, no? È come vero. Il discorso è magna magna, tutti i politici sono uguali,
ma non è vero.
Ma che discorsi facciamo? Ci fermiamo un attimo e torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Diretta alle 9.30 parleremo, come vi abbiamo già anticipato, con Francesco De Luca il libro di Augusto De Luca, Corvi, Talpe, Cimici e Veleni, le cronache dell'antimafia. Il primo volume, perché poi ce ne saranno altri. Qui si parla del periodo delicatissimo che va dall'88 al, diciamo così, dalla metà dell'88 alla metà del 91, questo triennio che immaginerete. Nel 92 ci sono state le stragi di mafia, Falcone e Borsellino. Immaginate che periodo sia stato all'interno dell'esperienza, di cui poi parleremo anche con Alberto Francini, ci collegheremo con lui, ex questore anche a Catania, quindi immaginiamo insomma che ci possa dare delle informazioni molto importanti, anche per fare un pochino un excursus, ora che è passato del tempo, di cosa è stato l'Alto Commissariato della lotta contro la mafia, attivo dall'82, ricordiamolo, dalla morte di dalla Chiesa fino al 92, questo decennio, quando poi si trasformò sostanzialmente in DIA. Che cosa accadde in quegli anni in maniera circostanziata ma anche appassionante, lo racconta Augusto De Luca in questo libro, in cui proprio ci prende per mano dalla nomina di Domenico Sica a capo Alto Commissariato per il coordinamento contro la delinquenza mafiosa, questa è la dicitura esatta, quindi da Alto Commissario, e poi tutti gli eventi che ne sono seguiti, che è uno spaccato anche del nostro paese, ragazzi, è uno spaccato dell'Italia, che ci insegna anche molto di quello che siamo e di quello che siamo diventati. Di quello che diciamo che eravamo all'epoca e di quello che siamo diventati oggi. È tutto, cioè, si possono fare i conti con tante cose di cui anche stiamo parlando oggi. È tutto molto collegato in qualche modo. Allora ci scrivono: hai ragione, ma normalmente se una persona vuole bloccare gli sbarchi non ha sviluppato una sua idea, ma va dietro agli slogan dei politici che ormai non sanno fare altro, hanno creato fazioni e non si può più discutere o ragionare con nessuno, ci scrive Melody. Poi il buongiorno: il fascismo ci ha portato alla rovina, chi inneggia il fascismo fa finta di non capire, per usare una parafrasi calcistica è come guardare le partite dell'Italia e volere avere Giampiero Ventura come allenatore. Povero Ventura, poi tra l'altro. Quelli che pensano di saperne di storia ti dicono che il declino totalitario è arrivato con l'alleanza con la Germania, invece di sapere che la violenza, l'intolleranza erano insiti nel movimento stesso prima ancora che diventasse partito. Sì, io poi trovo abbastanza assurdo, no? Che si dica il problema è stata l'alleanza con Hitler. Cioè, ragazzi, il problema è il fascismo, non è l'alleanza con Hitler. L'alleanza con Hitler è stata un'ulteriore dimostrazione della situazione, perché già era in campo una dittatura, cioè ricordatevi l'omicidio di Matteotti, per dirne uno, ma non solo, le campagne addirittura prima, le campagne squadriste addirittura prima dell'avvento del fascismo, della presa del, diciamo, del potere del fascismo.
Sai,
quindi
che c'è una vecchia intervista di Meloni che, alla quale fanno esattamente questa domanda, e lei dà esattamente questa risposta, che gli errori di Mussolini sono stati praticamente allearsi le leggi razziali e allearsi
anche
con
qua,
Hitler.
Il ruolo della cultura, per esempio, la marcia su Roma del 22, facciamo finta che prima non sia successo niente, invece, come dicevi giustamente, diciamo che la marcia su Roma è il 22, le leggi fasciste, il pacchetto di leggi cosiddette fascistissime è a cavallo del 25-26, 13 anni prima dell'accordo con Hitler, quindi in realtà uno dovrebbe
dire, con Hitler
fino alle leggi fascistissime
del 38, no? Perché molti mettono quest'altra cesura, no? Delle leggi razziali, come se poi appunto le leggi razziali fossero state un fulmine a ciel sereno,
diciamo,
no?
Che quella è la ciliegia su una torta di merda, però è capito, e quindi stiamo parlando del 1925.
E poi questo eterno far finta di ammettere errori, ma subito ti dicono è però Stalin le purghe, che come dici, come quando dice bambini fai le pace, uno ti risponde io mi scuso però ha cominciato lui. Sì, è assurdo, no? Rispondere a una cosa folle e atroce, terribile, dicendo però c'è stata un'altra cosa atroce e terribile. Intanto allora condanniamole tutte e due al limite, ma insomma, stiamo parlando di questa, adesso vogliamo condannare questa, poi condanneremo.
È vero che
anche
una c'è stata dentro casa e l'altra l'abbiamo vissuta probabilmente.
Quindi a maggior
riflesso,
ragione,
no?
Dovremmo condannare quella che abbiamo vissuto, sì, e che abbiamo visto sulla nostra pelle.
Cioè, l'essere antifascista è un po' forse la mia vera connotazione, tra virgolette, politica, no? Però una cosa che mi ha fatto aprire gli occhi è stata la cosa che mi ha raccontato mia figlia, che è andata a fare il quarto anno in Canada, e durante la loro non festa di liberazione, insomma comunque la festa di conclusione della seconda guerra mondiale, un professore si avvicinò a mia figlia e gli disse: ma tu come ti senti in questi giorni? Ma in che senso? Ma voi eravate il nemico, voi eravate fascisti. E insomma, forse siamo stati un popolo veramente autoindulgente rispetto alla nostra storia.
Sì, forse sì. Io sai che quando, per dire, no, quando penso a oggi, secondo me, no, dire io sono antifascista dovrebbe essere una cosa naturale per tutti, no? Nel senso che è una cosa, come dire,
assodata.
Nel 2024 è una cosa che è, no, ma tra l'altro anche è anche
congenita,
no, è anche comprensibile, cioè nel senso che cosa vuol dire essere antifascista? Vuol dire essere contro tutte quelle cose che giustamente, certo, tutti noi diciamo che non vogliamo, certo, più vedere, no?
Non vorremmo nella vita dei
che
sogni.
Non vorremmo più. Al contrario, dirsi fascista, cosa cazzo vuole rappresentare oggi? Cioè, cosa che è una provocazione? Che cos'è? Non riesco a capire. Boh, vabbè. La contraddizione fascista, la Repubblica di Salò. Sì, appunto, la contraddizione fascista della Repubblica. Sentiamo ancora, vai.
Vogliamo dire Gian Battista Vico? Lo vogliamo dire?
Diciamolo.
Gian Battista Vico.
Abbiamo detto. Allora, vediamo un attimo. Non avete finito di leggere, mi ha detto un amico quel messaggio che aveva mandato lui prima. Io ho detto: no, guarda, tranquillo, era già chiaro. Lui ha detto: ma non avete finito di leggere. È risaputo che tutta l'informazione fa capo al potere. Così, visto chiaramente del periodo di Covid-19. Una cosa meravigliosa, cioè una cosa
inquietante,
è successa una cosa atroce, no? Uno speaker radiofonico di un'altra radio, che non nominerò perché non mi pare il caso di nominarla, non perché non dica le cose come sta, a parte che se va a risuonare su internet, ma è un dettaglio che non serve. Una radio, un'importante radio, un importante network italiano, è stato arrestato per un caso di presunta più casi purtroppo di presunta pedofilia. Pare che lui si fingesse una ragazzina di 17 anni, lui ne ha 25, e adescasse su internet. Poi ci sarebbe da aprire tutta una riflessione sugli adolescenti che vanno, adolescenti, dei bambini veri e propri di tra 8, 9 e 13 anni,
sì,
che hanno accesso a Instagram. Lì bisognerebbe poi aprire un'altra riflessione secondo me interessante, ma questo non esula chiaramente la responsabilità di commettere reati di questo genere. Andava lì e chiedeva filmati di questi ragazzi, intimi di questi ragazzi, in cambio di altri filmati, che evidentemente lui poi non si sa come riferiva, perché chiaramente non era la persona che diceva di essere. Ovviamente questa persona è stata arrestata, affronterà un processo, certo, e ciascuno di noi è libero fino a sentenza passare in giudicato, non c'è alcun dubbio. Certo, è chiaro che le prove sono abbastanza schiaccianti, altrimenti non avrebbero disposto la custodia cautelare in carcere, però ci sarà un processo. sui profili di questa persona, che sono ancora diciamo così visibili, si è scatenato, che questo mi inquieta quasi di più del reato di questo signore, si sono scatenati una ridda di messaggi assurdi del tipo devi morire, bastardo, ti inculano in carcere, cioè delle cose proprio il peggio di noi tirato fuori. E c'è uno che è riuscito anche in questo caso a metterci dentro il Green Pass. È una cosa meravigliosa.
Ma dove?
Su questo caso qua.
Beh, come però se inserito? Ci rifletti bene, Mauro, cioè, potrebbe entrarci.
Come ce l'ha messo?
Allora, la fantasia. Tu dici,
no,
tu...
perché è pure un esercizio di stile abbastanza impegnativo.
Ma come questo nostro amico, stiamo binarico. Parlando di fascismo e tira fuori, ma nel periodo del Covid-19 la cosa... E questo tizio scrive, aspetta, vediamo se lo ritrovo. L'hai pagata cara perché ti è andata fin troppo bene, anche quando avete augurato il peggio a chi si opponeva al Green Pass e alla vaccinazione obbligatoria. Vabbè. Sei arrivato a disprezzare le scelte degli altri e tu hai fatto la cosa più orripilante e sconcertante che possa esistere. Siamo alla follia più totale, ragazzi. Incarnata, io adesso me la prendo con i fascisti, però pure qua c'è un delirio totale, nel senso totale, che io sì. Parlavo di fascismo, però il Covid-19, parliamo di pedofilia, però questi qui, lo scommetto, che intanto dicevano erano tutti per il Green Pass questi pedofili, ma che cazzo di discorsi sono? Ma che io veramente non riesco a capire. Hitler sale al potere solo nel 33, qualche anno dopo Mussolini, ma i fasci lo dimenticano. Metà degli italiani è rimasta fascista dentro perché è rimasta allo stato di sudditanza, non ha la minima idea di cosa voglia dire essere cittadino con tutti i doveri e i diritti che questo comporta. Non ha senso che la comunità del bene comune, secoli di ignoranza e fame l'hanno trasformato in un essere piccolo, teso solo a sopravvivere, familista, omertoso, vigliacco e retrivo. Ho vissuto all'estero, ho conosciuto artigiani, carpentieri, tutti i laureati che hanno scelto di lavorare con le mani. In Italia, se sei un operaio, meccanico, corriere eccetera, sei poco scolarizzato, però invidia sociale, hai passato l'adolescenza sul muretto a perculare i secchioni. Per l'italiano medio la cultura è tabù. E questa è, diciamo così, un'altra delle vostre opinioni. Proseguiamo con un po' di musica e poi cambieremo completamente argomento, ma fino a un certo punto. Radio Rock Podcast. Rival Sons con Horses Breath. E tanto poi, tra l'altro, riallacciandomi alla cosa di cui stavamo parlando prima, c'è anche la notizia, Maurizio, che non c'è pace per Enrico Berlinguer. La sua tomba è stata vandalizzata per la terza volta in 2 mesi. L'azione, i figli, Bianca, Maria, Marco e Laura Berlinguer, scrivono su questo: l'azione vigliacca, perché non si può dire altro che sia un'azione vigliacca, di alcuni mascalzoni rivela che non si tratta dell'atto di uno squilibrato, bensì di un gesto dal contenuto chiaramente politico. Chiaro. L'ultimo oltraggio risale allo scorso 13 maggio, poi arriva la solidarietà da tutto l'arco politico, però cioè che è giusto che ci sia solidarietà, però insomma bisogna
dipinge
anche
un momento chiaro,
bisogna anche capire poi
chiaro.
Alcune cose portano poi anche ad altre cose, evidentemente, no?
Con tutto che le, 2 mesi, dai.
Con tutto che le responsabilità, certo, chiaramente sono di chi, in primis di chi commette i reati, non
però
non
è
degli
un
altri.
Clima
però,
diciamo che si respira questo tipo di clima.
Ok, allora cioè ok fino a un certo punto, insomma, però vabbè. Adesso invece ci occupiamo però ripeto, questo libro che vi presentiamo oggi, che ripeto è un preziosissimo manuale che secondo me, se non fosse, ho già detto prima, non fossero degli eventi tragici, sarebbe possibile leggerlo quasi come un romanzo, perché ci sono dei personaggi da romanzo effettivamente, ma è tutto vero ed è tutto raccontato dall'interno, da Augusto De Luca, che è stato viceprefetto nonché capo di gabinetto presso l'alto ufficio presso l'ufficio dell'alto commissariato per il coordinamento contro la delinquenza mafiosa, e come abbiamo spiegato è stato l'istituto più importante per la lotta alla mafia negli anni sostanzialmente 80, dall'82 al 92, che ha potuto raccontare quindi dall'interno, avendola vissuta sulla sua pelle, quello che è accaduto, non solo avendola vissuta, ma anche avendo un archivio nutritissimo di giornali che ha conservato e dai quali ha preso e ha composto queste cronache di questo paese, ragazzi, perché qui parliamo della storia della mafia, dell'antimafia, cioè di chi la combatteva, e della storia anche che è chiaramente legata fortemente alla politica del nostro paese, in un momento chiave della nostra storia, cioè a cavallo fra gli anni 80 e 90, il crollo del comunismo, le stragi della mafia, e insomma le cose di cui tanto si è parlato. Il libro si chiama Corvi, talpe, cimici e veleni, cronache dell'antimafia. In questo volume ci si occupa proprio del triennio, diciamo così, che va dall'88 al 91. L'editore che meritoriamente e con grande merito, sottolineiamolo, ha deciso di pubblicare quest'opera così importante è Terre Sommerse, editore di Roma, casa editrice di Roma, editore Fabio Furnari, che salutiamo, è un amico della radio che è tra l'altro siciliano. Augusto De Luca, che è venuto a mancare 2 anni fa, c'è con noi. Francesco De Luca, che noi già conosciamo, Francesco sinologo, esperto di cinema, anche di Polonia, tra l'altro traduttore e diciamolo anche fondatore della casa editrice dell'UFA Press, che inizierà a breve la sua attività con dei volumi molto molto interessanti, ma di questo parleremo poi in un'altra sede. Qui viene a portarci, a consegnarci questo testo scritto da suo papà, di importanza fondamentale. Quindi buongiorno Francesco, ciao, come stai?
Buongiorno, sto benissimo.
Allora, raccontaci com'è nata la decisione di lavorare a questo libro, a questi libri, perché poi racconteremo che è un'opera molto più ampia, però a questi libri di tuo padre, come il desiderio anche poi di vederli pubblicati purtroppo dopo la sua morte.
È semplicissimo in realtà, perché mio padre ha cercato per 25 anni di pubblicare questi libri, ricevendo solamente dinieghi da parte di tutte le case editrici italiane, dalle più grandi alle più piccole, senza fare nomi, e in punto di morte mi chiese semplicemente: quando usciranno i miei libri? Ho fatto: non ti preoccupare, me ne occuperò io, usciranno il prima possibile. E quindi sono abbastanza emozionato oggi.
Certo, hai mantenuto la promessa, hai mantenuto la promessa. È molto importante. Non voglio fare adesso, non voglio aprire una polemica su questo fronte, perché tra l'altro dobbiamo occuparci del libro e del libro racconta un sacco di cose. Però ti sarà dato una spiegazione su questi rifiuti, ti ha dato una spiegazione di tipo culturale, cioè la gente è completamente disinteressata e quindi pubblica, diciamo così, la gente, parliamo degli editori, oppure c'è una motivazione culturale o politica, cioè nel senso magari qualcuno ha voluto come dire, evitare di pubblicare certe cose per evitare di scomodare certi personaggi, o tutte e due le cose, non lo so.
Che bella domanda. Grazie per questa domanda.
Cioè, poi è facile, facile diciamo, no? Vabbè, una parentesi,
ma
poi
sai che con me sfondi una porta.
Lo so.
Quindi in realtà credo che il problema sia molto profondo e molto grave, e si riallaccia a quello che voi stavate dicendo poco fa quando parlavate di totalitarismi, di mancanza di cultura, di banalità del male, di inazione, di silenzi, di ignoranza, di egoismo, di malafede e di quant'altro. Quindi purtroppo credo che ci sia un po' di tutto questo all'interno di tutti questi... incapacità di comprensione di cosa bisognerebbe fare per evitare che il nostro paese peggiori ulteriormente.
Certo.
Ci sono tanti personaggi, non solo mio padre, che si sono sacrificati una vita intera per il bene comune. Comunque erano persone che facevano semplicemente però il loro lavoro, non erano supereroi, ma non scendendo a compromessi morali di alcun tipo. E quindi ce ne sono tanti in Italia che lavorano così, ma ce ne sono altrettanti o forse di più che invece chiudono tutti gli occhi e le orecchie.
Senti, invece sul piano personale, io leggendo il libro di tuo padre, vabbè, noi ci conosciamo da tanti anni, però per me, immagino quanto lo sia stato per te, per me è stato un viaggio indietro nel tempo, no? A quegli anni. In qualche modo, insomma, emotivamente forte rivivere quelle stagioni e anche poi le esperienze personali di ciascuno di voi. Tu come l'hai vissuta? Cos'era per te l'antimafia vista attraverso gli occhi di tuo padre? C'è qualcosa nel libro in particolare che ti ha colpito particolarmente? Qual era il tuo rapporto, ecco, diciamo, un po' col lavoro di tuo padre?
Ma il rapporto era di un bambino che semplicemente vedeva il proprio padre completamente assente per motivi di lavoro, cioè lui usciva la mattina, tornava la notte e spesso doveva riuscire per emergenze. Mi ricordo in particolare quando venne ucciso Borsellino, eravamo insieme in spiaggia, e lui ricevette una telefonata da questo, su questo enorme cellulare che erano dei mattoni sì, giganteschi, specialmente per le mani di un bambino o comunque un ragazzino, perché io sono dal 79. E quindi mi ricordo che quando richiuse il telefono guardò il vuoto davanti a sé e disse: è finita. E scappò a Roma, perché eravamo, credo, in Puglia, in quei giorni, in famiglia. Che rapporto, ogni tanto mi capitava anche di andare lì alla sede dell'antimafia, che era Prati, e c'era questa bellissima palazzina, e ricordo che bighellonando per i corridoi dell'antimafia, ovviamente non mi rendevo conto bene di che cosa stessero facendo gli adulti, ricordo Sica, in particolare perché era un personaggio, era veramente un personaggio, una persona estremamente di stile, aveva un po' come Tirocchi con la barba, aveva una bella barba folta e
sempre elegante,
era molto elegante, ecco. Ed era molto elegante, silenzioso, e fumava molto e aveva una cosa, possiamo dirlo, per sdrammatizzare anche un poco, e era un appassionato di collezione di elefantini.
Ah, ok.
Quindi lui aveva, quindi lui, uno si immagina, sì, l'alto commissario, sì, come un personaggio, come era effettivamente, una, certo, persona, almeno secondo i racconti e le parole e le memorie, insomma, di quello che diceva mio padre. Però aveva anche, no, un lato così umano e bambinesco, divertente.
Del resto, questo, gli elefanti hanno una memoria, no? Ferrea.
Forse era
quello che l'attirava.
Ma poi ricordo anche questa cosa che, non lo so, mi ha colpito in maniera, se vuoi, anche poetica, che io giocavo con le macchinine sulla sua scrivania, macchinine che poi sono esplose. Rispetto profondo, rispetto, e che come bambino mi ha, insomma, allontanato mio padre dalla presenza di,
certo,
che tutti desiderano.
Questa è un po' la contraddizione, no? Sì. Quando sei il figlio, sì, di una persona che svolge un ruolo così importante, che da una parte dici: no, faccio del bene, fa del bene al nostro paese, dall'altra però poi manca magari a me come bambino la sua presenza. Tra l'altro c'è un tema che secondo me è interessante, che ci scriveva, c'erano un paio di domande già sono arrivate che voglio leggere. Effettivamente siamo portati a pensare agli uomini dell'antimafia come delle persone sempre, costantemente, come dire, seriose, integerime, invece erano degli uomini, degli esseri umani, no? che insomma amavano scherzare, ridere, anche un po' con dei tratti anche un po' bambineschi a volte, no? Nel senso che anche un po' per contrastare, no, la serietà del lavoro,
proprio per una questione di equilibrio. Comunque la materia era a tratti macabra, perché sì, purtroppo non ci andavano leggeri,
no, certo,
e quindi dovevano compensare.
Senti, qualcuno, abbiamo parlato prima della soppressione dell'alto commissariato antimafia a fine 92, ricordi, qualcuno ce lo chiede, come ha vissuto tuo padre questa scelta di, diciamo, di chiudere quell'esperienza dell'antimafia, che poi diventò DIA sostanzialmente, anche se non c'è una da quello che ho capito non c'è una totale sovrapposizione dei ruoli della DIA e dell'antimafia, però insomma la chiusura di quella stagione lì.
Grazie anche per questa seconda domanda.
D'altronde dire,
l'argomento
semplici, semplici.
Non possono essere altrimenti. E, sì. Pianse. Mi ricordo che disse che pianse, chiudendo la porta proprio dell'antimafia.
Fu l'ultimo a uscire da quel palazzo.
Sì. E quindi penso che voglia dire tutto. Lui era convinto, perché poi ovviamente parliamo delle opinioni e delle esperienze di insomma, gli scritti di mio padre, e la sua opinione era che sia stato un grande errore chiuderlo.
Certo.
Infatti poi dopo vorrei leggere un breve estratto della sua prefazione in cui, certo, risponde anche lui a questa tua domanda.
Ti chiede Roberto se hai mai avuto paura, se hai mai sentito addosso questa brutta sensazione.
Sì. Da bambino fa strano, anche perché percepisci cose che non ti sai spiegare, e ricordo quando lui prendeva l'ascensore per andare in Sicilia, e magari nell'88, 89, 90, 90, tutti quegli anni d'altronde, certo, no? e mia madre era preoccupatissima e noi da bambini non capivamo nulla, però sentivamo la paura e insomma, poi nel caso di mio padre è andato bene perché è sempre tornato. Alcuni non sono tornati.
Sì. Allora, mettiamo Michael Jackson, che hai scelto tu.
Sì.
Con Beat It, c'è un motivo particolare per cui l'hai scelta.
E lo dedico a mia sorella.
A tua sorella, l'ascoltiamo e poi torniamo con Francesco De Luca che ci racconta il libro di suo papà, Augusto De Luca, Corvi, Talpe, Cimici e Veleni. Radio Rock Podcast. Michael Jackson con Beat It. Allora, io vorrei interpellare a questo punto anche, visto che tra l'altro ricordiamolo che ha scritto la prefazione di questo preziosissimo volume Corvi, Talpe, Cimici e Veleni di Augusto De Luca, le cronache dell'antimafia, Alberto Francini, che è stato questore di Trento ma anche a Lecco, a Pisa, a Catania, che insomma evidentemente ha a che fare molto con la nostra storia, Campobasso, insomma, in questo momento dovrebbe essere in collegamento telefonico Alberto Francini. Buongiorno, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Buongiorno. Allora, io innanzitutto la ringrazio per il tempo che ci dedica e insomma, lei ha scritto la prefazione a questo, io ho detto, volume preziosissimo di Augusto De Luca, che lei tra l'altro ha conosciuto, conosceva bene. Diciamo, retrospettivamente, se si facesse anche per chi, io penso anche ai più giovani, no? A coloro che non conoscono quella che è stata la stagione dell'antimafia, della lotta alla mafia tra gli anni 80 e 90, se si facesse retrospettivamente un bilancio di quello che è stato l'Alto Commissariato per il coordinamento contro la delinquenza mafiosa. Prima si parlava dei motivi della sua chiusura, diciamo così, nel 1992. Quale potrebbe essere il bilancio ad oggi, che sono passati insomma ormai più di 30 anni, dottor Francini?
Beh, insomma, il bilancio io non sarei in grado di farlo, non sarei titolato a farlo, sarà poi la storia a fare il bilancio. Sicuramente è stato un periodo interessantissimo e il libro di Augusto De Luca secondo me sarà prezioso per gli storici, perché è un libro di cronaca oggettivo, insomma, di quasi un giornalismo di stile anglosassone, cioè lui riporta i fatti. Com'era il personaggio? Augusto De Luca era una persona, un uomo dello Stato, delle istituzioni, quindi, e nel libro si è limitato a registrare tutto quello con precisione, tutto quello che è successo in quei circa 10 anni, che sono stati 10 anni di passaggio non solo importantissimi, non solo per la lotta alla mafia, ma sono stati anche i 10 anni di passaggio dalla prima alla seconda repubblica, i 10 anni di passaggio prima e dopo la caduta del muro. Quindi diciamo è uno spaccato di storia italiana che sicuramente sarà utile per i posteri e sarà utile soprattutto per attingere notizie da parte degli storici nei decenni che verranno.
Devo dire, così dettagliata, commentavo prima che se non fossero eventi talmente tragici quelli di cui ci stiamo occupando per moltissimi versi, sembra quasi l'andamento di un romanzo, per quanto di una grande epopea, di fatto in qualche modo lo è stata. La mafia negli anni ha cambiato più volte forme, da quella violenta di Riina a quella più silente di Messina Denaro. Quali sono le trasformazioni che ha avuto negli anni la mafia in Italia, no? Da quella stagione lì, che è raccontata appunto nel primo volume di Augusto De Luca, di cui ci stiamo occupando oggi, alle successive poi?
Beh, la mafia è rimasta sostanzialmente inalterata per tantissimi decenni, a partire da, insomma, dalla fine dell'Ottocento, soprattutto dai primi del Novecento, e proprio in quegli anni invece, negli anni a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, ha avuto questa grande trasformazione in senso stragista, cioè l'epoca appunto di Totò Riina, l'epoca insomma di cui parlano i fatti anche dell'Alto Commissariato Antimafia. Quella è stata la pagina più difficile, più tragica, perché c'è stato un attacco allo Stato da parte di questa organizzazione criminale, insomma. E quindi l'Alto Commissariato è stata un'istituzione, per la verità, abbastanza controversa, ibrida, un po' ufficio giudiziario, un po' ufficio investigativo, un po' ufficio informativo di intelligence, un po' ufficio di studio e di analisi, insomma era una formula piuttosto complessa, una soluzione sostanzialmente politica che fu trovata all'indomani dell'assassinio del generale del prefetto Carlo Alberto Della Chiesa, insomma. Certo. ed è stata insomma una istituzione che è andata avanti per una decina d'anni fino ai primi anni 90, quando poi è venuta fuori prepotentemente la formula che era stata poi diciamo sostenuta da Falcone, insomma una formula più operativa, più giudiziaria, la formula cioè della duplicità della direzione distrettale antimafia per quanto riguarda la magistratura e della direzione investigativa antimafia per quanto riguarda invece gli uffici investigativi. Sì. Insomma, si è avuto poi questo cambiamento, insomma l'alto commissariato è una cosa diversa, è una cosa anche un po' più, come posso dire, più controversa. Successivamente con la formula Falcone si è avuto diciamo un'impronta invece più investigativa, più direttamente investigativa, inquirente, giudiziaria, insomma, che poi è andata avanti e va avanti fino ad oggi, insomma una formula comunque molto diversa dall'alto commissariato antimafia.
Dottor Francini, diciamo prima, commentavamo prima, un ascoltatore scriveva che l'impressione che si ha, insomma, abbastanza diffusa, è che a oggi la nuova mafia, o chiamiamola così, nuova mafia, abbia un rapporto molto stretto con informatica, nuove tecnologie, sia più in giacca e cravatta rispetto al passato. È un luogo comune oppure è vero che c'è stata negli ultimi anni una trasformazione?
No, non è affatto un luogo comune. Oramai la mafia e soprattutto l'andrangheta, che è salita prepotentemente alla ribalta negli ultimi 20-30 anni, che ha navigato in maniera silente per decenni, è una mafia imprenditoriale, sostanzialmente una mafia che deve necessariamente, per una questione di sopravvivenza, reinvestire gli enormi guadagni che fa soprattutto col traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ma anche con i guadagni che fa sugli appalti pubblici. Parliamo di budget di non di qualche miliardo di euro, ma di centinaia di miliardi di euro. Qualcuno azzarda a dire 1.000 miliardi di euro all'anno, insomma, come budget solamente dell'andrangheta. Ora 1.000 miliardi di euro all'anno, che diciamo è il PIL di una piccola nazione, non è che si possono spendere comprandosi qualche villa, diciamo, dei paradisi fiscali o qualche decina di Lamborghini. Si spendono le briciole, il grosso rimane diciamo da investire, e sono tutti soldi sostanzialmente in contanti, quindi praticamente carta straccia. Se la mafia non si mettesse a investire questi soldi nella imprenditoria anche sana in gran parte attraverso finanziare, ripulendo sostanzialmente i capitali attraverso il riciclaggio che avviene diciamo in tanti modi, soprattutto investendo in particolare aziende che maneggiano contanti, che sono grande distribuzione piuttosto che altri tipi di aziende, insomma per la mafia è una questione oramai di sopravvivenza. Quella di reinvestire e riciclare il denaro, altrimenti non sa che farsi di questo, certo, denaro sporco. Certo. Quindi sicuramente oggi la mafia si è affidata da questo punto di vista a grandi istituti finanziari, soprattutto esteri, inglesi, svizzeri, quindi diciamo non è facile perseguirla perché si presenta col volto di stimatissimi e accreditatissime holding internazionali di tipo finanziario. Quindi chiaro, non è semplice, è tutto un altro meccanismo. La mafia violenta, la mafia stragista esiste solamente oramai in minima misura, e il grosso invece della sua attività è un'attività di tipo, tra l'altro oramai siamo alle quarte generazioni, certo, cioè siamo ai figli e ai nipoti che magari hanno studiato nelle migliori università italiane ed estere, quindi diciamo sono capitali che col passare del tempo e col passare delle generazioni purtroppo si ripuliscono.
Sì, è inquietante ma chiarissimo. Tra l'altro c'è una provocazione di un ascoltatore che è una provocazione, come dire, una battuta, ma triste, che dice: il mio dubbio amaro Ma lo Stato se le merita queste persone? Nel senso, no? E poi è chiaro, lo Stato siamo noi, quindi è chiaro che è una contraddizione in termini, però in qualche modo poi il lavoro è stato onorato, no? Il lavoro di tutte queste persone che hanno servito lo Stato nel tempo. Qualcuno fa polemica, c'è stata una polemica sul fatto che la commissione antimafia sia composta solo da politici, se e come riformarla. È uno strumento ad oggi efficace la commissione antimafia, dottor Francini?
Ma assolutamente sì, perché la mafia non si combatte solamente dal punto di vista militare, dal punto di vista investigativo, dal punto di vista delle indagini, quella sicuramente è la parte fondamentale, ma la mafia si combatte soprattutto attraverso l'ampliamento della cultura, della legalità. Io stesso oggi sono titolare di un progetto in provincia di Trento che mira ad aumentare il livello di consapevolezza di questi fenomeni da parte degli imprenditori, degli amministratori, dei cittadini comuni, dei ragazzi delle scuole. Quindi sicuramente la politica ha un compito fondamentale nell'aumentare la cultura della legalità e quindi anche la cultura antimafia. Quindi sicuramente senza la politica e senza il coinvolgimento della società in tutte le sue articolazioni, partendo dalle scuole per andare, diciamo, nei luoghi di lavoro, nei sindacati, nelle associazioni di categoria, si deve tra l'altro sviluppare un'etica di impresa che abbia anche questo fine, cioè quello di rifiutare offerte che possono sembrare apparentemente assolutamente lecite, sì, ma che naturalmente un imprenditore esperto capisce che nascondono invece delle insidie. Ecco, è una questione di cultura.
Certo, è molto interessante. Io le chiederei, cerco di strapparle una promessa, se sarà a Roma, insomma, nel prossimo futuro, le prossime settimane, nei prossimi mesi, di venire a trovarci qui in studio, perché vorrei parlarne più diffusamente, perché è un argomento veramente molto, molto interessante e va approfondito. La ringrazio intanto per essere stata con noi, Alberto Francini, grazie mille.
Grazie a
presto.
Lei, grazie a Francesco, al figlio di Augusto De Luca, che ha avuto questo grande merito di soddisfare questo desiderio del padre, sia pure postumo. Per quanto mi riguarda, io sono a disposizione, basta che mi fissate un appuntamento con un po' di anticipo, sarò nei vostri studi.
Lo faremo senz'altro perché davvero bisogna approfondire e parlarne. Grazie mille,
arrivederci,
a presto. Grazie.
Sì,
grazie Alberto Francini, ex questore, anche tra l'altro di, come abbiamo detto, di Catania. Francesco, dobbiamo chiudere ricordando questo libro, purtroppo postumo, ma insomma intanto c'è, Corvi, Talpe, Cimici e Veleni. Ascolteremo dopo in Gagarin Elvis, che mi dicevi è una scelta, insomma, che ha un motivo anche questa.
Sì, è uno dei cantatori, dei musicisti preferiti di mio padre.
E quindi, però volevi leggere e chiuderei,
sì,
con questa pagina.
Un paio di minuti.
Vai tranquillamente. E chiudiamo su questo proprio.
Quando presi la decisione di scrivere una storia della mafia e dell'antimafia, dopo la soppressione dell'ufficio dell'alto commissario alla fine del 92, non immaginavo neanche lontanamente in quali difficoltà mi sarei andato a impelagare. In verità, il mio primo intendimento era quello di raccontare solo la vera storia di quell'istituto speciale creato dal governo dopo l'uccisione del prefetto dalla Chiesa con la moglie e l'agente di scorta il 3 settembre dell'82, soppresso una decina di anni dopo con la falsa motivazione di un suo asserito fallimento dovuto agli scarsi risultati prodotti e alla incapacità di garantire il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine tra loro e con gli organi di giudizio. Il sottoscritto, nel corso della sua quarantennale carriera prefettizia, aveva avuto l'opportunità e l'onore di lavorare per quasi 8 anni dapprima come capo dell'ufficio legislativo dell'Alto Commissario e poi come capo di gabinetto del prefetto Sica e da ultimo con il prefetto Finocchiaro. Man mano che proseguivo nel mio lavoro mi resi conto che era impossibile separare la storia dell'Alto Commissariato da quella della lotta contro l'organized crime in tutte le sue diverse manifestazioni, per cui mi azzardai a tentare di scrivere una storia della mafia, della camorra, dell'andrangheta e della sacra corona unita in contemporanea. Avevo deciso di scrivere questa storia per cercare di ristabilire la verità storica su uno degli istituti tra i più a torto vituperati negli anni dall'82 al 92, l'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, su cui caddero, quasi sempre a sproposito, o per ignoranza delle situazioni, o per mera malafede, gli stralli di una buona parte della classe politica e dei mass media. Nella storia vengono trattati, ma non risolti, molti temi controversi, tuttora in gran parte di attualità tra gli addetti ai lavori, che costituiscono altrettanti interrogativi. Ne diciamo solo uno, il primo. Quali sono i rapporti tra mafia e politica?
Bene, mi sembra che sia abbastanza chiaro e abbastanza attuale. Buona giornata a tutti. Augusto, De Luca, Corvi, Talpe, Cimici e Veleni. Chiediamo scusa a Gagarin perché abbiamo strappato qualche minuto, ma ne valeva davvero la pena. Cronache dell'antimafia, il primo volume, poi ce ne saranno degli altri, ricordiamolo, Francesco.
Sì, assolutamente. Vorrei giusto ricordare che venerdì 21 alle 21 sarò alla festa dei 25 anni della casa editrice Tare Sommerse, che ha pubblicato questo libro, e in via degli Ausoni 84, e lì parleremo ancora pochi minuti perché ci saranno tanti autori, ma insomma ci sarà occasione.
Perfetto, grazie mille e torna presto a trovarci. Grazie a Francesco De Luca, ricordo Augusto De Luca, Corvi, Talpe, Cimici e Veleni, Terre Sommerse. Ci fermiamo, torniamo domani, ciao.
Scopri tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.